è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
La Zanzara in diretta da Roma, Luca Telese, ciao.
Ciao.
Allora, caro Luca, le fogne, qualcuno oggi, il segretario del Partito Democratico, ha evocato le fogne, la politica di Berlusconi ci ha trascinato nelle fogne. Io non sentivo questa parola fogne, per carità, in politica se ne sono dette di tutti i colori, dai tempi forse degli anni 70, dove io in realtà le cose le ho lette sugli anni 70, non le ho vissute. Mi è sembrato un po' eccessivo, per carità, non esageriamo, però sentiamo, forse nemmeno tu che stai scrivendo su questo hai sentito le parole dalla viva voce di Bersani. Via.
Al di là della denuncia, di un governo che si denuncia da solo, francamente, abbiamo visto in questo agosto terrificante come il secondo tempo del berlusconismo possa far regredire la politica alla fogna. Questo è il rischio che abbiamo davanti.
La fogna! Perché è diventato così estremista Bersani, Luca?
Secondo me è nel pallone, nel senso che ha fatto questo, io lo considero un passo falso, la lettera, per imitare Veltroni, una sbrodolata senza capo né coda, questi vivono appesi ai consulenti d'immagine, veramente guarda, devi compensare, e allora oscilla fra gli estremi, cioè scavalca a sinistra di Pietro, che col confronto è un lord, si limita a dire piduista, e poi scavalca a destra, non lo so, la Binetti, che è un linguaggio più chiaro e meno involuto delle epistole. Non lo spiego solo così, c'è un bisogno, come dire, di compensare, vivono di improvvisazione, leggono i giornali e decidono che devono fare.
La fogna, però, la fogna, da quanto tempo non sentivi tu che ti occupi ogni tanto, anche degli anni 70?
È un classico del lessico anni 70, fascisti, carogne.
Tornate nelle fogne, com'era? Fascisti, carogne.
Paolo Cento, detto il Piotta, se glielo proponi non lo
dice. Non lo dice più. Com'era? Fascisti, carogne. Tornate nelle fogne, ce l'abbiamo pure, non si sente, negli anni 70, mettiamola, via.
Ma sai perché è brutto?
Perché?
Perché se poi scavi negli slogan, mentre ci sono insulti che sono belli, sono pittoreschi, se ne è discettato, quest'estate si è citato Gadda, no, nella polemica tra Santanché e Magris, si può mettere tutto. Invece la fogna è proprio un'idea di degradazione morale, cioè c'è chi sta nel mondo reale e chi è invece a livello escrementizio. Non capisco, veramente mi stupisco molto di Bersani, perché non è possibile che il leader del principale partito di opposizione parli così.
Poi tra l'altro è lo stesso Bersani che a un certo punto se n'è uscito dicendo Tremonti potrebbe fare il premier di un governo di garanzia, di un governo tecnico. Ora, delle due l'una, o Tremonti fa parte degli escrementi che sono nelle fogne perché fa parte del governo Berlusconi, oppure è proponibile come leader. Cioè, allora viva Di Pietro che dice che sono tutti piduisti, eccetera, non accetta governo tecnici, non pasticci.
Ecco, cosa. Per dirti, piduista, capisco che possa non piacere, però è un'accusa che sta dentro la politica, no? C'è una grossa differenza tra il dire piduista e dire...
Non significa niente piduista, comunque vedi, è un disegno...
No, significa qualcosa, intanto nel caso di Berlusconi è un fatto tecnico, c'è una sentenza della magistratura che lo accusa di falsa testimonianza proprio sulla P2, ma a parte questo vuol dire io ritengo che tu sei parte del progetto di una loggia.
Di un progetto, di una loggia, eccetera.
Di un progetto politico, di una loggia di cui hai fatto parte.
È follia lo stato puro, secondo me, però insomma comunque tu dici che tecnicamente ci può stare, come accusa, no?
Eh?
Dico, sì, tecnicamente cioè, ci senso, può stare.
Penso che ci sia una grossa differenza fra un'accusa politica, ma comunque violenta, ma comunque politica, e un'accusa che invece ha qualcosa di degenerativo, cioè allude all'altro come un escremento, come una sottospecie umana. Siamo vicini, ora non mi fa scomodare Primo Levi, ma Primo Levi diceva che la cosa che più lo colpiva nel lager era l'idea che c'era l'Untermenschen, il sottouomo. Ecco, se tu dici uno che sta nella fogna, gli hai detto questo.
Allora, voglio farti ascoltare ieri Di Pietro alla festa del Partito Democratico a Torino, perché, caro Luca, c'è l'accusa da parte del Partito Democratico di essersi portato la clac. Secondo me, sì, ci sarà stato sicuramente qualche dipietrista, eccetera.
Qui si parla di squadracce.
Le squadracce della Brambilla, per carità, se no Cinquarella, che sarebbero state ispirate dalla Brambilla. Più tardi sentiremo questo ex Ennino Campano, pare reclutato dalla Pascale su indicazione della Brambilla, che ci racconterà qualcosa. Però la clac, signori, è che Di Pietro dice con Casini noi che c'entriamo. Io credo che nella base del Partito Democratico serpeggi questa cosa, ci sia questo rifiuto di un'alleanza con l'UDC. Sentiamo Di Pietro.
Che ci azzecca Casini con l'Alleanza Democratica, invertendo l'ordine degli addendi tra Casini e Mastella. Ma che Casini di differenza c'è?
Applausi scroscianti, hai sentito, caro Luca, Di Pietro.
Ma allora, magari sono quelli della festa democratica che non sono così casiniani.
E no, infatti è così, ecco perché non ci può essere. Marini era molto arrabbiato, Franco Marini. Mitico Franco Marini, ex presidente del Senato, se non sbaglio, no? Che ieri era in duetto con Di Pietro. Però qui abbiamo un ospite particolare, caro Luca, per la prima volta alla Zanzara. Tu non ci potrai credere, eh? Non ci puoi credere. Nemmeno io, è stato un lungo lavoro diplomatico, devo dire, un lunghissimo lavoro diplomatico. Però in una pausa del suo lavoro, per pochi minuti, in diretta dal Ministero dell'Economia, Giulio Tremonti, buonasera.
Buonasera Crociani, buonasera.
Telese, sei stupito?
Posso approfittare la Zanzara per invitarlo anche in onda. Non è mai venuto, ministro, perché?
Perché non vuole?
Scusi Crociani, ma non è il caso di fare dell'ironia. Io ho rubato del tempo prezioso al mio lavoro in un momento piuttosto delicato di transizione. Quindi ecco, cerchiamo di non fare troppa ironia, dai.
Ha ragione, però noi siamo troppo giocherelloni, Teresa, qui
però voglio farle allora una domanda seria.
Cioè tu ministro, non puoi chiedere in diretta, scusa un attimo Luca, tu non puoi chiedere la prima domanda dobbiamo perché non vieni in onda, ma passa, passa per la segreteria, passa per l'ufficio stampa, abbi pazienza. Ma
ecco, guardi, scusate, se avete intenzione di instaurare un dialogo che peraltro anche molto breve perché ho poco tempo a disposizione, possiamo fare per cortesia, dai.
Domanda politica posso, ministro?
Prego.
Ecco, io volevo chiederle, il mistero di tutta l'estate, ogni volta che vado in onda lo ripeto, ma come mai quando Bersani ha detto potrebbe anche essere Tremonti il premier, lei non ha detto nulla? Cioè Bersani l'ha indicato come possibile premier,
guardi,
possibile governismo,
guardi, io ho cose ben più importanti da fare in questa fase politica. Il governo è ben più saldo di quanto lei possa immaginare e far credere ai vostri ascoltatori. Io devo pensare ai conti del nostro paese, devo pensare al labirinto di leggi, alla ragnatela che aggoriglia e blocca la nostra economia, ma siamo in ripresa. Le altre cose le lascio fare agli altri.
Luca, qui risposta.
Però lei continua a non smentire, scusi, qui è una domanda. Cioè, lei di fronte
guardi,
alla
possibilità... No, mi perdoni, se lo dice Bersani siamo in una botte di ferro, ma dai, non siamo al cabaret.
Adesso ha detto pure che avete trascinato l'Italia nelle fogne, Bersani, oltre che ripetere ogni giorno che gli italiani non arrivano alla fine del mese grazie alla sua politica economica.
Guardi, sarò molto sintetico. Questo berlusconismo che può far regredire la politica alla fogna, penso che lo sanno ormai anche i passeri sui tetti. La visione politica di Bersani è una visione politica ragionieristica, occhiuta e retro, tipica della sinistra radicale globalizzante che ha portato al baratro il nostro paese. Ma dai, tipico, guardi, tipico catastrofismo di chi è amatrice comunista, non dico altro.
Telesi, un po' di catastrofismo c'è in questa sinistra, pure voi del fatto ogni giorno una tragedia.
Sì, però scusi ministro, ma lei ha scritto 3 saggi catastrofistici in cui annunciava la fine
se lei mi parla di catastrofismo non fa parte del nostro credo. Dai, per favore, parliamo, attestiamoci alle cose concrete, alle cose
ecco
serie.
Le cose concrete, le cose serie. Io voglio capire una cosa, ma la sua amicizia con Bossi, no, è di lunga data, spesso ci sono dei periodi in estate che passate insieme, a parte gli incontri politici, ma lei non vorrà parlare di cose, lo so, di gossip.
Mi scusi Cociani, sì. Io so dove lei vuole andare a parlare, sappiamo peraltro dei suoi trascorsi radicali, lei è chiaramente uomo di sinistra, quindi so già dove
io di sinistra,
parlare,
Telese, difendimi.
Mi formuli la domanda.
I trascorsi radicali, lei è un giornalista e fa delle domande, no scusi ministro, allora lei è un ex del Battosegni.
No, guardi, io
lei
sto dedicando a un tempo limitatissimo, quindi preferirei che venissimo al dunque.
Al dunque. Allora, quando si va a votare a marzo oppure no, secondo lei?
Guardi, non sono Harry Potter e quindi non ho la bacchetta magica, quindi non posso saperlo. Le dico solamente, come ho peraltro detto pochi minuti fa, guardi, il governo è più saldo di quanto lei voglia far credere ai suoi ascoltatori, questo è chiaro. Dai.
E sul Ministero dello Sviluppo Economico, che non, secondo lei ci vuole un ministero, un ministro nuovo oppure no?
Guardi, è inutile.
C'è stato anche un richiamo di Napolitano, insomma, Tremonti, lei su questo può dire la sua?
Guardi, io posso dire quello che voglio. In questo momento, ripeto, io devo pensare al hic et nunc, io devo pensare alle cose concrete d'oggigiorno. Però lei peraltro ha incominciato una domanda e non l'ha portata a termine. Mi ha parlato di Bossi e poi improvvisamente si è toccato. Anche questo è un tipico atteggiamento della sinistra. È chiaro, fate sempre così. È il tipico specchietto per le allodole, che poi sono anche...
Bossi, il profumo dei sigari di Bossi, l'odore dei sigari di Bossi, non le dà fastidio ogni volta che sta insieme a Bossi?
Sa cosa le dico, Cociani? Se fuma a debita distanza, no.
Telese, qui c'è... Dunque...
ma sì, perché li ho visti, io seguì la famosa baita dei saggi, mi ricordo Bossi suonava al piano, Tremonti addirittura cantava, però io le devo fare una domanda, visto che lei vuole hic et nunc, lei pensa che ci sarà una nuova manovra?
Io chiedo scusa, non sento molto bene le parole, cioè, in questo
momento. Pensa che ci sarà una nuova manovra, ministro?
Una nuova manovra?
Ci sarà bisogno
di
una nuova manovra in autunno?
Guardi, in questo momento penso che sia, voi fate una specie di domande, ma è prematuro parlare in questo momento di eventuali manovre o meno. Io mi auguro fermamente, abbiamo fatto una manovra importante, una manovra che si attiene ai fatti e credo che abbiamo fatto anche molto bene. Per quello che verrà in futuro, io ripeto, non sono Harry Potter e non ho la bacchetta magica, dai. Per favore,
però lei non è, lei sta ripetendo la stessa cosa che ha detto Mourinho, non sono Harry Potter, è la stessa frase, ministro.
Ha copiato
da Mourinho.
Il mondo del pallone, guardi, con tutto il rispetto che posso avere per il mondo del calcio, guardi,
adesso ci abbassa il telefono.
Importanti da fare, che pensare ai primi,
va bene, abbiamo il traffico. Se lei vuole, se lei si può prendere altri 10 minuti, però deve rispondere alle domande. Alle 7, fra un'oretta, fra tre quarti d'ora, vediamo. Noi proviamo, ministro. Abbiamo
il
traffico.
Non assicura niente. Guardi, anzi, pronto?
Sì. Eccoci, che è successo? Niente, ha abbassato il telefono.
Non sentivo più, il segnale viene e va evidentemente.
È il ministero, le linee non vanno bene.
Evidentemente è proprio il ministero. Chiedo scusa ma devo salutare perché...
Traffico, grazie, traffico. Caro Luca, innanzitutto Tremonti che mi dà... Lei è di sinistra, insomma, è un tipico tic tremontiano, tipico tic tremontiano. In ogni caso,
non ha detto nulla sulla vicenda della candidatura, è eluso quella domanda.
È eluso, magari più tardi.
E neanche sulla manovra.
Nemmeno sulla manovra, ma insomma, siccome è anche abbastanza inutile invitare Tremonti, noi ci abbiamo provato, hai sentito, non c'è stato verso di tirar fuori qualche cosa, anche per le agenzie di stampa che erano in ascolto, naturalmente perché avevamo annunciato la presenza di Tremonti. A proposito di Fogna, voglio farti ascoltare Sì, lo devo mandare in onda, lo so, lo devo mandare in onda. Antonio Tabucchi, perché uno degli intervistati del Fatto. Sempre, chi è che lo intervista da voi? Sempre Silvia Triuzzi, chi è che lo intervista? No, Silvia Triuzzi è l'intervistatrice della Spinelli. Tabucchi.
No, Silvia fa molte interviste, anche lui.
No, sto scherzando, una brava giornalista. Tabucchi, puzzo orrendo.
Ah, allora sì, è lei.
Tabucchi, puzzo orrendo su Berlusconi. Tabucchi.
Di questo puzzo orrendo che ci avvolge dobbiamo liberarci se non vogliamo restarne asfissiati, consapevoli che i sedicenti politici della sedicente opposizione che non sono contro Berlusconi sono comunque con lui, ci lavorano.
Molti ascoltatori teresi dicono: ma era o non era vero Tremonti? Ma perché? Tremonti, non l'avete sentito? Ma uno non può avere ospite Tremonti? Non capisco io. È difficile, non va nemmeno in onda. Ma non va nemmeno in onda, d'accordo, però è quello che c'entra. Non va in onda perché no. In televisione è più complicato. La radio 10 minuti ci si può stare seduti al ministero, no?
Sì, sì, e poi voglio dire, cioè, era lui. Con quella cadenza inconfondibile e anche quel modo un po' supponente,
arrogante.
Però dico, se fai tutto il florileggio delle trucidate anti-berlusconiane, su cui abbiamo già detto, cioè io penso che qualunque accusa politica, nessuna accusa e nessuna pratica di dileggio, beh, allora però ne devi mettere anche qualcunina su Berlusconi che dice che i sinistra sono stronzi, eccetera.
Sì, non si arriva mai al puzzo orrendo e alla fogna, devo dire la verità. Non si, ma e d'altra parte è normale, perché Berlusconi in questi 15 anni ha raccolto su di sé le peggiori nefandezze, diciamo, le peggiori accuse di nefandezze, per cui insomma.
Beh, insomma, sai, la Santanchè l'ha pure rivendicato, ha detto che Fini umanamente è una merda, insomma.
Ma infatti la Santanchè si avvicina nella sua ultima versione, si avvicina a questo tipo di accuse bersaniane, quelle di oggi, per esempio. Fausto da Firenze, sentiamo questo ascoltatore. Luca, ancora con noi per qualche minuto.
Buonasera.
Dunque, signor Fausto.
Io ero a Firenze, alla Casa del Popolo, dove è stata inaugurata stamani da Bersani.
La Casa del Popolo? Che cosa è?
No. Fermi tutti. La sede del PD di Firenze.
Ah, ecco, appunto.
D'accordo. Bersani ha fatto un discorso di 10 minuti, come suo costume, anche troppo, molto civile, tranquillo, nell'ambito del quale è venuto fuori la parola fogna, per descrivere in maniera anche piuttosto dolce la fogna, appunto, dove ci sta mandando questo governo.
Però mi scusi, non mi sembrava dolce, non mi sembrava fermi de che,
allora,
Fausto,
un ministro in carica e lo domando al signor Telesi,
sì,
il quale lo prego di salutare anche la sua dolcissima collega, ha chiamato
la signora Costamagna,
Cattini.
Dice la signora Costamagna vuole salutare.
I stronzi vanno nelle fogne.
Un attimo solo, quindi, Fausto, si fermi però.
Il ministro della Repubblica
non
ha detto che Casini deve andare in una fogna a sciogliersi, come fanno gli stronzi. E voi non vi siete scandalizzati? Vi siete scandalizzati di una persona civile, colta, educata, che ha detto nell'ambito di un discorso ultra civile, che io ho sentito, ha detto fogna tra virgolette per descrivere la fogna.
No, guardi, lei non sente la zanzara e dalla malattia del doppio
pedino. Fausto, un attimo,
abbiamo
censurato, era scandalizzato del ministro della Repubblica.
Fausto, si fermi,
anche di mettersi tricolore nel culo.
Sì, Fausto, si fermi,
d'accordo?
Un attimo, si fermi un attimo però, perché non è che può fare, per carità, può fare anche il monologo, però ascolti
non mi scandalizzate?
No, mi scusi un attimo, fermi.
Ma guardi, non funziona che lei dice, critica Bossi e poi dice che Bersani però quella parola l'ha detta tra virgolette.
Non l'ha detta tra virgolette.
Basta con questo dubbio, non se ne può più. Se sono i miei, sono buoni.
Che succede? È caduta la linea di Telese. Fausto, ha ragione Luca Telese, mi scusi. No, ma non è che lo dico io, ogni tanto non sono d'accordo con lui, mi deve ascoltare però, Fausto. Allora, ogni tanto io non sono d'accordo con Telese, ma su questo ha ragione. Sbaglia Bossi quando dà dello stronzo a Casini, sbaglia Bersani quando
chiude lì.
Sì, sbaglia Bersani,
e basta,
perché
giusto.
No, sbaglia Bersani perché non l'ha detto tra virgolette.
Continua a fare il ministro, a mettere in fiducia, tutto. Invece Bersani perché gli scappa detto fogna.
Ma non gli scappa detto, non gli scappa detto, Fausto. Non gli scappa detto.
Apposta. Quindi da oggi noi abbiamo un Bersani conosciuto in tutto il mondo come persona più che seria, che è diventato improvvisamente un essere spregevole.
Ma chi l'ha detto che è diventato un essere spregevole, Fausto? Non abbiamo detto che è diventato un essere spregevole, diciamo semplicemente che utilizzare la parola fogna nell'ambito di un discorso politico è sbagliato, perché ricorda alcune cose degli anni 70, perché comunque, come ha detto Telesa, si tratta della degradazione dell'uomo, gli escrementi e tutto quanto. Ma no, perché lo stronzo, se proprio vogliamo andare a analizzare le parole, caro Fausto, dire a uno sei uno stronzo non significa che sei un escremento che si può sciogliere. No, non è la stessa cosa. No.
Ah no, perché dove vanno a finire?
Guardi, è sbagliato lo stesso, ma non significa la stessa cosa.
D'accordo, ho capito, siamo ai sofismi.
Ma è lei che mi fa entrare nei dettagli, Fausto. Telesa, aiutami tu.
Ma io credo che sia che non vada bene né quando seria dice che Casini è uno stronzo, né quando dice Bersani che è la fogna. Io non capisco veramente lei. E così te traggono che se lo dice Bersani è un complimento, se lo dice un altro è un'ingiuria. Sarà lo stesso criterio per tutti.
No, ma poi tra l'altro non mi è... scusa Luca,
può sostenere che la politica così è anche bella. Noi diciamo che in un caso non va bene e anche nell'altro non va bene.
Sì, ma poi tra l'altro Fausto, noi ci crediamo che Bersani era lì a fare un discorso sicuramente moderato, dopodiché poi uscendo, credo che fosse uscendo davanti ai giornalisti, ha detto una cosa del genere. È normale, guarda, quando si fanno discorsi in pubblico spesso, a parte Di Pietro, si usano sempre delle parole un po' edulcorate, poi quando magari si va a fare in mezzo ai giornalisti uno picchia un po' più duro, sono cose abbastanza...
Comunque, no, ma volevo solo rilevare questo doppio pesismo.
Ma non c'è stato doppio pesismo. Dove è stato il doppio pesismo? Mi scusi.
Io sento un rumore nelle orecchie. Volevo due secondi per dare atto a Telese. Che ha ricordato agli italiani
cosa?
Che Berlusconi ha testimoniato il falso in tribunale
e va bene,
ha usufruito dell'amnistia.
E ricordiamo questo, Fausto,
ma non lo ricordiamo mai.
Che dobbiamo fare? Ogni volta che iniziamo la trasmissione dobbiamo fare. Allora, facciamo una cosa: ogni volta che iniziamo la trasmissione facciamo Berlusconi
allora
è stato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
È una persona seria.
Ma che c'entra?
Che metteva il ministro subito e le 4 mesi non l'ha messo, diciamo, insomma, voglio dire, che quello era l'autista Iraq, invece non era vero. Me ne dici una che racconta vera?
Fausto.
Una che racconta che sia vera.
Va bene, Fausto.
Niente. Ce la rifacciamo con Bersani?
Ma che c'entra? Cosa c'entra, Fausto? Cosa c'entra, Luca? Vabbè, a tra poco, Giornale Radio. Eccoci qui, 19:16, 800 24 00 24. Vi annuncio che dopo manovre diplomatiche, dopo contatti telefonici prolungati, il ministro Tremonti ci ha assicurato che alle 19:30, poco dopo le 19:30, sarà di nuovo in diretta con noi per qualche minuto. Per carità, non vogliamo strapparlo al lavoro quotidiano per cercare di risolvere i problemi dell'economia di questo paese, però insomma ci concede ancora qualche minuto. Ha detto proprio sui temi dell'economia, non vuole domande che riguardano la politica, Berlusconi, Fini. Parenzo, buonasera, caro David.
Carissimo, è appena arrivato il sindaco Renzi, sono davanti a lui al buffet della festa.
Allora passamelo subito, sei pazzo? Che
sì,
stai aspettando?
No, volevo un attimo anticipartelo, volevo creare un po' di suspense.
Ecco,
davanti a me sta prendendosi un bel bicchiere di vino, una pizzetta in grande forma splendida. Gli stavo leggendo la dichiarazione di leva, però tanto ce l'hai.
La dichiarazione, scusa, ecco.
Se vogliono rottamarmi devono inseguirmi in giro per il mondo, perché oltre al fatto che io non ho cariche di partito, degni internazionali, sarò a breve in Russia, poi in America. Ti passo subito il sindaco Renzi.
Caro sindaco, caro sindaco, pronto? Siamo alla Zanzara, la sua trasmissione preferita, lo so che lei ci segue.
Come va?
Non c'è male, non c'è male.
Mi fa piacere.
Senta, sindaco, che sta mangiando in questo momento? Che sta bevendo?
Ma veramente non mi hanno fatto bere niente, è tutto una... cioè, sono ancora appena arrivato, no, il vino no, grazie, prendo un bicchiere d'acqua. Siamo
scusa,
arrivato...
Parenzo, vuoi dare da bere al sindaco, per favore? Al
Parenzo
sindaco
dice di darmi assolutamente da bere, sennò sarebbe anche Cruciani che è un casino, quindi va bene. Ecco,
date da bere, perché è una cosa indegna.
Come si diceva, dissetate gli assetati e diffamate gli affamati.
Ma che ci va a fare da Telese questa sera lei, Renzi?
Ma non lo so, ha fatto tutto lui, adesso vediamo. Il tema credo che sia quello di fare una chiacchiera sulla situazione
politica
del PD,
in generale,
legata anche un po' alla proposta che noi abbiamo fatto con un gruppo di ragazzi che ho rilanciato io, che è quella di
rottamare tutti.
Ma più che di rottamare tutti, che è la sintesi più efficace dal punto di vista mediatico, di applicare le regole, possiamo dirle in politichese o non in politichese?
No, non in politichese. Ma lei non deve, però, lei non deve avere due linguaggi, solo un linguaggio, deve avere, quello diretto.
Allora, non dico applicare lo statuto del PD, dico rottamare tutti, perché lo statuto del PD in realtà darebbe proprio questa possibilità, questa occasione, no? Che dopo tre mandati uno fa quello che fanno in tutto il mondo, cioè se ne va a casa. In questi giorni sta uscendo il libro di Tony Blair, che ha fatto il capo dell'Inghilterra, sì, del Regno Unito per 12 anni e comunque neanche sessantenne ha lasciato. Io penso che sia giusto che una generazione di leader, di dirigenti, come le vogliamo chiamare, sì, del centro-sinistra, a un certo punto ci faccia il piacere di...
E dunque tutti a casa, lei conferma, tutti devono andare...
Tutta la nostra regione va a casa, sì.
Tutti a casa.
Ci danno i consigli, i suggerimenti, ci dicono tutto quello, ci danno le loro idee, che noi le prendiamo volentieri, però in Parlamento mandano altri.
E dunque, sennò... e dunque nell'ordine, secondo lei, tutti a casa chi? Beltroni, poi?
Vabbè, io ti dico tutti quelli che hanno fatto tre mandati.
Vabbè, adesso lasciamo perdere, non sia diplomatico, lasciamo perdere
i peones. Quando uno dice D'Alema e Veltroni, praticamente dice un'intera generazione di democratici, quindi non ci sono.
Per esempio, qualcuno parla di un ritorno di Prodi, per lei è impossibile, non se ne parla nemmeno.
Ma io credo che si debba aprire una stagione nuova, lo dice Prodi, comunque anche se trova, mi pare che sia un elemento così chiaro che si debba parlare di futuro. Guardi, io la vedo in questo modo. Secondo
Ma pure
me,
Bersani a casa, secondo lei?
Io penso che siccome il governo ha fallito, perché sennò poi sembriamo che stiamo chiacchierando soltanto dei problemi nostri, il governo oggettivamente non ha fatto le cose che aveva promesso.
Vabbè, questo lo sappiamo.
Questo, però lo ridiciamo perché fa sempre bene. Parlo di cose concrete, non di discorsi tipo.
Ah, politicamente, vabbè, sono passati 2 anni.
Lei le ricorda? No, scusi, mi perdoni, non sono passati 2 anni, sono passati 20 anni.
2 anni e mezzo.
Io andavo al liceo,
diceva di abbassare le tasse. Sì.
No, non è che diceva di abbassare, diceva le due aliquote, addirittura le due aliquote, si ricorda? Il
sì,
33,
sì, sì,
22.
Guardi, sul tema fiscale sono sensibilissimo, sono d'accordo con lei.
Sono aumentati, e cosa fanno le famiglie normali? Hanno sempre il solito, che sia il medico, l'artigiano, l'avvocato, il commercialista, che dice, sono 100 euro, però se vuole la fattura sono 100 euro.
Il governo ha fallito, dunque?
E dunque bisogna avere il coraggio anche di dire che a fronte di un fallimento del governo non è che noi possiamo dire nuovo Ulivo e poi tenere le facce vecchie, perché sennò diventiamo schizofrenici.
Dunque lei è contrario per esempio al fatto che Bersani sia candidato a diventare quello che dovrà sfidare il candidato del centrodestra?
Io penso che si debba avere la fantasia e l'intelligenza di trovare una realtà totalmente diversa.
Lei non lo voterebbe?
No, io affermo, se Bersani è contro Berlusconi, secondo lei chi voto io? Voglio dire, voto Bersani.
No, siccome oggi, siccome D'Alema oggi...
Non mi deve chiedere chi voto io, perché il problema non è chi voto io,
ma
se i votano o no... I nostri, perché
ho
io vorrei
capito.
Cosa, io
Renzi, scusi un attimo, lo so benissimo. Renzi, scusi un attimo,
no,
però io non ho fatto.
Mi sono belle rotto le scatole di partecipare, vorrei vincere. Cioè, l'idea decubertiniana della politica, per cui l'importante è partecipare. Sì. Io le prossime elezioni le vorrei vincere.
D'accordo.
E trovo assurdo.
Bersani è la persona giusta?
Io credo che ci vorrebbe uno stato nuovo.
Quindi allora, no, lei dice Bersani.
Secondo,
Bersani non è la persona giusta.
Se lei mi dice che non lo voto, però le dico.
No, non lo voto contro Berlusconi. No, non ho detto contro Berlusconi, è chiaro che lo voterebbe, mi pare evidente. Però, secondo lei, Bersani non è la persona giusta per battere
secondo
Berlusconi?
Secondo me, bisognerebbe avere il coraggio di aprire una pagina nuova, sì.
Non è la persona giusta, beh, questa qua è una domanda, è una risposta diretta.
È chiarissimo.
Siccome oggi D'Alema ha detto alla festa del Partito Democratico, io invece alle primarie voterei Bersani, lei invece alle primarie non lo voterebbe Bersani?
Assolutamente no.
Bene, grazie. Sindaco, buonasera.
Grazie a lei, buonasera.
Mi ripassi Parenzo, che è un disgraziato, là dove è andato?
Pronto?
Parenzo, dove sei?
È Sì, mi ha passato il telefono. Ecco.
Ha passato il telefono. Ha sì, detto una cosa molto
splendida, eh. Il titolo te lo anticipo in anteprima: il PD secondo Matteo.
Ah, beh, sì.
È evangelico, eh.
Eh beh, d'altra parte è cattolico.
Evangelico.
Allora,
di grande forma,
ha detto, una cosa molto chiara. Lui, siccome D'Alema oggi ha detto io alle primarie voterei Bersani, lui ha detto io manco per sogno. Dopodiché ha aggiunto io siccome Bersani non è la persona giusta per battere Berlusconi. Beh, insomma, insistete un po' su quello, dillo a quell'altro disgraziato di Telese.
Sì, adesso credo che sia il tuo motorino, secondo me, Telese.
Come al solito. Intanto becchiamoci i titoli del TG3.
Nel Golfo del Messico è esplosa un'altra piattaforma petrolifera, si rifugiano in acqua i 13 tecnici, in azione la Guardia Costiera. L'ironia di Napolitano, manca il ministro dell'economia, passerò la voce. Poi di nuovo il monito, serve una seria politica industriale. Stallo sul processo breve, attesa per Fini a Mirabello al TG3, il militante contattato per organizzare un pullman di contestatori. D'Alema contro Fini, un uso squadristico dell'informazione, la festa dell'ABI, prove di terzo polo con Rutelli e Casini. A Washington i colloqui tra israeliani e palestinesi, Netanyahu auspica concessioni reciproche, Abu Mazen chiede fine al blocco di Gaza. Il ministro Gelmini parla di riforma epocale, di polemiche strumentali, ma nel mondo della scuola dilaga la protesta precaria in testa. Manifestazioni davanti all'ambasciata iraniana a Roma per Sakineh, condannata per adulterio alla lapidazione.
Dice anche la cacca fa schifo, ma ciò non è un dato oggettivo. Siamo condizionati in questo giudizio dall'uomo che vive nel mondo rotondo, che gira, che gira, che gira, che gira, che mai si fermerà. Sono tante le cose segrete dal nostro organismo secrete.
Caro Parenzo, ti starai chiedendo perché mando questa canzone di Elio e le Storie Tese.
A me sembra un po', come dire, spaventato questo dirigibile marrone senza elica e timone. Questo mi ha sempre un po' inquietato, questo dirigibile marrone, però. So.
Lo sai perché? Perché oggi è la giornata di una parola pronunciata da Bersani. La fogna. Il berlusconismo ci ha portato dentro la fogna. In realtà, caro Parenzo, tu hai citato il Congresso delle Parti Molli, un'altra canzone di Elio e le Storie Tese. Questa è Silos, sì.
Ammetto l'errore, ammetto l'errore. Certo che però questa evocazione Bersani usa già toni da campagna elettorale.
Ma le fogne, ma come si fa? Aiutami anche tu.
Fascisti carogne, tornate nelle fogne.
Esatto,
no?
Com'era? Fascisti carogne,
carogne, tornate nelle fogne.
È la stessa
fascisti,
cosa.
Fascisti, per voi non c'è domani, sono arrivati i nuovi partigiani.
Tu le sai tutte,
terribile.
Le sai tutte, sei giovane ma le sai tutte.
So anche quelle di Potere Operaio, amico mio.
E poi un giorno le ripeteremo tutte. Comunque, qui il collegamento è chiaro: fascisti, carogne, tornate nelle fogne. Insomma, è inutile girarci intorno. Chissà, magari sul momento Bersani si deve essere ricordato, anche se non era certamente un estremista, lui credo.
Mai stato, ma neanche migliorista.
No, ecco, nemmeno migliorista. Nemmeno migliorista. Chi era? Non mi ricordo.
Non lo so, francamente. Questo è. Sì, ribotta, sono con la Zanzara, dica. No, c'è il produttore. È arrivato D'Alema?
D'Alema dura 40 minuti.
40 minuti D'Alema.
Però attenzione, Parenzo, attenzione. Abbiamo un personaggio speciale, Personaggio speciale.
Ah, chi è?
È tornato in Italia già da qualche giorno, in realtà.
Gaucci?
No. Che Gaucci? Vuoi paragonare? Hai nominato Gaucci? Qui c'è il divino Telma. Buonasera.
No.
Divino.
Ma ce l'hai in collegamento il maestro?
Ecco qui, divino.
Vi salutiamo e benediciamo dal ritiro spirituale di Portofino.
Ma in quanti siete al ritiro, maestro?
Siamo noi con i nostri più affezionati discepoli.
Mi scusi, divino, qui l'hanno chiamata maestro, va bene maestro? Parenzo, sai, è un po' scostumato, va bene?
Sì, certo, può chiamarci senz'altro divino maestro, sì.
Divino, addirittura divino e anche maestro, entrambi, va bene?
Senta, divino, prima di interpellarla su cose insomma di cui ci interessa soprattutto sapere la sua opinione in previsione di quello che potrebbe succedere, cioè dire Fini, Berlusconi, e c'è qualcuno che la candida, secondo me, correttamente, per carità, a Papa addirittura, cioè c'è una petizione per candidarla al soglio pontificio. Divino.
Sì, siamo stati informati che su Facebook un gruppo di volonterosi non non li conosciamo, non sappiamo chi siano, però naturalmente apprezziamo questo gesto di filiale.
Sono stati i suoi amici, no maestro, adesso
non
carità,
sappiamo
no?
chi sono. Chiunque voglia indagare, indaghi, ma noi non sappiamo. Abbiamo scoperto dell'esistenza di questo gruppo perché si è collegato al nostro Facebook ufficiale,
sì,
cui è possibile inserirsi andando nel sacro sito divinotelma.com.
Sacro, sì. Adesso, sacro.
È un gruppo autonomo e abbiamo visto appunto che ha presentato una formale richiesta al prossimo conclave, sì, per la nostra elezione al soglio pontificio.
Però scusi, che divino, non funziona così, non è che si presenta richiesta al prossimo conclave.
Ma che è primaria, per quello, scusi, maestro.
Per quello che a noi consta, chiunque in realtà può essere eletto al soglio pontificio, come è ben noto.
No,
quanti
certo,
conoscono
certo
il diritto canonico, non è necessario essere cardinale,
no,
è sufficiente essere battezzato.
Per carità,
ma,
per
ma
carità.
Il punto non è.
Ma lei ha accettato questa candidatura o no, divino?
Ecco, il punto è appunto questo: che noi non abbiamo ancora preso una decisione e per una ragione comprensibile, non certo
sì,
perché noi non siamo a quell'altezza, figuriamoci.
Ah no, per carità.
Il problema è che noi siamo ben oltre quell'altezza, perché
ah, è troppo poco, lei dice, è troppo poco.
Hotelma sfida Ratzinger,
Alemanno è oggettivamente, come tutti sanno, un gradino più sotto, è un nostro dipendente,
sì,
e mi afferma di essere il nostro vicario, quindi
sì,
sarebbe curioso che il capo discenda al livello del sottoposto, questo lo capisce chiunque.
Ah beh sì, è chiarissimo. La sfida a Ratzinger è lanciata, abbiamo la borsa, Parenzo, guarda che sono cose
mancava
serie.
Solo, no, senza il maestro Divino Telma,
no,
ci mancava
non,
solo.
Non dire nulla, non dire nulla sul maestro Divino Telma.
No,
che
anzi,
fra poco...
ho grande stima anche perché veste come Gheddafi, per cui sono grandissima stima del maestro.
Cosa hai detto? Sei pazzo? Hai paragonato il Divino a Gheddafi? Ma,
no,
dico...
ho detto che veste come
ma
Gheddafi.
Ma non devi nemmeno pensarla una cosa in veste come...
Ma non penso che ti offenda, ma perché?
Ma adesso poi, più tardi lo sentire. Intanto la borsa, intanto la borsa. Eccoci, 19.33, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta, sempre in collegamento da Roma, David Parenzo.
Eccoci.
E il divino Telma da Portofino. Com'è Portofino?
Ho detto anch'io, eccoci, parlo anch'io col plurale maiestatis ora.
Divino, com'è Portofino?
Portofino è gradevole, il clima sereno. Ci è forse qualche turista di troppo, ma ci vuole molta pazienza in questi tempi amari. Sì,
sì, cioè, i turisti fanno parte, d'altra parte Portofino, insomma, senza
turismo. Ma da turismo la deserta, maestro,
in verità,
no.
Perché Portofino non avrebbe bisogno di presenze profane, tuttavia ci rendiamo conto che per l'economia del posto servono anche questi soggetti.
Divino, lei certamente è su un'altra dimensione, però a queste cose ci deve pure pensare.
Certo, certo.
Senta Divino, noi siamo in attesa perché lei ha passato un'estate molto movimentata in giro, in Turchia anche, in diversi
sul Mar Morto anche è stato visto.
Sul Mar Morto credo, no? Anche.
Ho visto delle foto seminude del Divino.
Una triplice visita pastorale: Marocco, Turchia e Giordania, abbiamo recato il messaggio salvifico ovunque ci è stato richiesto, abbiamo raccolto copiose messi, i fedeli sono aumentati, la Chiesa dei Viventi fiorisce ovunque.
Ma richiesto da chi, scusi, il suo intervento? Adesso, no, davvero, perché questo è curioso, cioè chi è che le richiede questo intervento, diciamo così, ecumenico in giro per il mondo, maestro?
Sono i fedeli,
ah,
i fedeli che giorno dopo giorno si approssimano alla chiesa che noi abbiamo fondato già molti anni or sono, la Chiesa dei Viventi, appunto,
sì,
che è destinata a restare unica nel prossimo tempo e soprattutto in questo terzo millennio, unico faro che risplende nel cammino incerto dell'umanità, e quindi ci giungono in continuazione da ogni parte delle ecumene richieste per recare il conforto e la parola salvifica, e quando ci ha richiesto naturalmente noi
lei va, certo, ma quante persone insomma fanno parte di questa chiesa salvifica, Divino?
Ma la Chiesa dei Viventi attualmente
appunto
raggruppa circa 50.000 fedeli.
Ho capito, 50.000 fedeli, però lei sa che per esempio la chiesa sono un miliardo, due miliardi di fedeli, adesso non so
di quale chiesa ella sta parlando.
È la Chiesa Cattolica, Divino.
Ecco, la Chiesa Cattolica, quella che adesso è la Chiesa Cattolica, ricordiamo, a coloro che l'avessero dimenticato, che all'inizio era un gruppetto, 12 più una cerca esterna, per un totale si presume di al massimo un centinaio, quindi diamo tempo al tempo, insomma.
Ah, certo. No,
la Chiesa di Roma ha avuto 2000 anni circa per arrivare a queste quotazioni.
Ma noi,
peraltro,
qui siamo,
è ben noto che sì, si tratta di quotazioni puramente formali, perché se poi si scremasse, si separasse il l'olio dal buon grano, si vedrebbe che i veri cristiani sono molto pochi.
Beh, Parenzo, la sfida è lanciata comunque a Ratzinger, che ne dica, ma è divino che non sa ancora se accettare questa candidatura al soglio pontificio, mi sembra.
Ma
che
non l'abbiamo ancora accettato per la ragione che abbiamo spiegato, cioè essendo noi già ben al di sopra dello stregone alemanno, per quale ragione dovremmo discendere?
Per carità. Parenzo, che dici tu?
Ma lei di cosa vive, Otelma? Perché mi arrivano messaggi di gente populista, ovviamente, che mi continua a dire, ma chiedigli di che cosa vive, cioè come fa a vivere il divino Otelma? Le fanno dei regali? Il suo lavoro qual è, divino?
Noi conduciamo una vita sobria.
Che domande sono? Ma non ha lavoro il divino Telma, non può avere un lavoro.
Come chi tira il mondo, esatto. Non è che va a fare.
Ma non può, ma non si può avere un. Beh, saranno regalie dei suoi adepti.
Il meccanico della Fiome,
ma,
il divino
ma
Telma,
no,
no,
ma sono regalie dei suoi adepti. Ma tu chiedi al Papa come fa ad andare in giro, e non lo chiedi,
no,
al
però
Papa.
Lì c'è una storia millenaria, no? Io
ho capito, ma
dire, no?
Quando uno è il divino Telma, quando
lì
uno.
Lì c'è lo Yor, quello Yor del divino Telma.
Lo Yor di Telma.
Poi c'è anche la dichiarazione dei redditi, che vanno, come è noto, in molti casi c'è l'otto per mille, insomma.
Ah, c'è l'otto,
sono tante fonti di entrata. Noi invece non abbiamo questo 8 per mille.
E lei come gira il mondo, divino?
Ma di solito le persone che si incaricano di invitarci nelle vaste plaghe dell'ecumene provvedono a queste miserie contingenti di cui noi non ci occupiamo minimamente.
Certo.
La nostra unica preoccupazione è dare il messaggio salvifico.
Certo. Sono domande lì, non capisco. Chi sono questi comunisti che fanno queste domande?
No,
questi populisti, scusa. Questi populisti, no, che fanno queste domande. Ma non tu, dico, quelli che ti chiedono di fare queste domande.
Ci sono delle regole nella vita, no? Se uno lavora.
Ma non si chiedono
guadagna,
queste cose al divino Telma, mi scusi, divino. Mi scusi.
Si tratta di affermazioni e richieste di chiaro contenuto sacrilego.
Sì, ma divino, mi scusi, cioè, Parenzo è un noto ateo, non credente, non ha nessun tipo
ebreo
di.
Ebreo anche, ebreo.
Anche ebreo, si rende conto, sì.
Ma non a noi dovrebbero essere avanzate queste richieste, sono ben altri i problemi della nostra amata terra italica. Ben altrove sono le ricchezze accumulate
e nascoste, certo. Senta, divino, lei si prepari un attimo, adesso resti con noi in collegamento, così ascolta noi, povera plebe, così che si arrabbatta invece ogni giorno per campare, e poi ci dice la sua su come.
Tra l'altro ci dicono che avete degli stipendi piuttosto abbondanti, da quanto
lavoriamo, amico mio,
caro divino, noi lavoriamo però.
Lavoriamo, però non è che siamo in giro già nel mondo a dire noi, insomma.
Noi lavoriamo.
Sì, ma nel nostro dossier si vede con chiarezza che non vi mancano i mezzi, insomma.
Dossier, Parenzo, qui siamo in presenza di dossier, vabbè. Però, caro divino, adesso lei, per carità, poi se vuole si può anche intervenire, eccetera, però so che lei non si interessa di queste discussioni abbastanza sulla politica, su queste cose, però vorremmo da lei, ecco, che lei riflettesse un attimo su come andrà a finire questa partita tra Fini e Berlusconi, che avrà domenica a Mirabello un suo momento clou. 800 24 00 24 è sempre il numero di telefono. Stiamo per ricollegarci, Parenzo, con Tremonti, attenzione, stiamo per ricollegarci con Tremonti, dunque, cioè, il momento è, però prima ci sono ancora dei problemi di collegamento. Paolo da Vicenza, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo.
Dica.
Allora, cado fagiolo per quanto riguarda il teatrino Fini-Berlusconi. Io ho l'impressione che tutto quanto sia stato orchestrato da Berlusconi e Tremonti per salvare l'amico Bossi. Mi spiego. La situazione attuale, la situazione economica, il grande divario che esiste tra nord e sud in questo momento fa sì che il cosiddetto federalismo fiscale non sia assolutamente, per quanto mi riguarda, non sia assolutamente applicabile, non sia, non si possa, non si possa
allora?
Fare. Pertanto, adottando la tecnica usata nella precedente legislatura 2001-2006, non si fa altro che scaricare le colpe di una mancata votazione su un personaggio della coalizione, in questo caso al signor Fini.
Però mi scusi Paolo, mi sembra una cosa un po' fantasiosa. Siccome sanno che non si fa il federalismo perché è complicato, non ci sono i soldi, esatto. Allora il capro espiatorio è Fini che rompe la coalizione. Vabbè, esatto. Può darsi, però io non credo che sia così. Guardi, nella politica in realtà tutto avviene delle volte in maniera abbastanza casuale e umorale. Io credo che in questa vicenda di Fini Berlusconi molto sia proprio...
Guardi Cruciani, il federalismo è l'unico collante che lega la Lega, scusi il gioco
sì,
di parole,
sì, ma questo lo sappiamo,
ai propri elettori.
Lo sappiamo, allora...
venendo meno questo, è evidente che molti elettori del nord potrebbero anche orientarsi verso altre parti oppure restare profondamente
delusi. Va bene. Paolo, grazie. Giuseppe da Napoli, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Io l'ascolto abbastanza spesso quando posso. Qualche volta sono d'accordo con lei, qualche volta, naturalmente, come capita, posso essere in disaccordo. Io sono ho 50 anni, al tempo del liceo, uno di quelli che andavano per strada a urlare fascisti, carogne, tornate nelle fogne.
Eccolo Parenzo, l'abbiamo trovato, fascisti, carogne, tornate nelle fogne.
Secondo me lei e Cruciani state sbagliando proprio il tiro, perché quel nostro urlare che io adesso diciamo riconosco come infantile e apparteneva ai tempi di una lotta quasi fisica tra la sinistra e la destra.
Ho capito, ma il paragone, scusi Giuseppe, il paragone è solamente paragone... per la parola fogne pronunciata da Bersani,
però,
non era...
Però state portando quel discorso molto forte sui fascisti che hanno tornato nelle fogne, quello di Bersani. Calcolo che io non faccio parte del PD, a me il PD non piace.
Ho capito, ma certamente non è che ha detto fascisti, che non è che ha detto Berlusconi carogna torna nella fogna, ma è evidente,
ma
Giuseppe. Qualche volta si fanno dei collegamenti che non devono esattamente corrispondere alla frase esatta pronunciata dall'uno e dagli altri in contesti completamente diversi. Quando uno evoca la parola fogna, il governo ci sta portando nelle fogne. A me la prima cosa che mi viene in mente è quando negli anni 70 si gridava fascisti carogne tornate nelle fogne. La stessa cosa.
Il problema è anche un altro.
Ho capito, la stessa cosa che è venuta in mente a Telesi, la stessa cosa che è venuta in mente a Parenzo, ma sarà mai possibile? Siamo tutti così deficienti, Parenzo?
No, ma il problema è anche un altro, che lei, che secondo me il portare nelle fogne non è il governo, è la politica che sta effettuando il PDL.
Ma che certo, Parenzo, che sono pignoli questi ascoltatori.
Precisi, hai degli ascoltatori molto colti. Precisi
alla frase di Bersani, no, non ha detto così esattamente. Abbiamo capito, non ha detto così. Certo, Giuseppe, noi siamo contenti che lei guardi alla frase, a tutte le sfumature, però il collegamento c'è, no? O sbaglio, Parenzo? Non lo so, magari mi sbaglio.
Ma certo che c'è, ma chiunque, voglio dire, è un'evocazione normale, un collegamento normale che facciamo noi terrestri. Magari il divino, voglio dire, ci darà un'altra chiave di lettura altissima. Noi poveri umili terrestri diciamo che il collegamento sia anche l'ottimo Telese quando è interpellato su questo vi ha risposto allo stesso modo, ma chiunque, voglio dire, no? Ma sono toni da campagna elettorale, ormai è chiaro che ci stiamo preparando ad affrontare una bella, bellissima
durissima campagna altro che campagna elettorale brutti. Noi ci divertiamo come pazzi, vogliamo la campagna elettorale non di queste qua mosce a parlare
con dossier, schizzi di fango, di tutto, ricatti.
Certo.
Di tutto, meraviglioso.
Giuseppe da Napoli, l'abbiamo sentito, dove andiamo? Stefano da Verona, buonasera.
Sì, buonasera a loro, tutti.
Collegamento
quanti.
Pronto con Tremonti, fra 30 secondi, Stefano, mi dicono...
Allora, Tremonti io mi tiro fuori.
No, no, dica Stefano,
io
dica.
Devo andare a pranzo o a cena?
No, a cena, pranzo
no,
domani.
Ma io mangio una volta solo al giorno, perciò...
la parola fogna non le dà fastidio? La parola fogna non le dà fastidio?
No, la parola fogna non mi dà fastidio, forse mi dà fastidio la parola più Tremonti.
Addirittura!
Ha capito, sì. Sa perché? Perché io lavoro 14 ore al giorno e mi dà fastidio la parola Tremonti.
E perché? Che le ha fatto, ministro?
No, No, il ministro in sé niente, ma il ministro in quanto parte del governo mi dà fastidio. Perché in questo momento storico si parla di tutto e di meno e di meno e di meno e di meno del problema delle persone. E Tremonti, la persona indicata è la persona del governo.
Cioè, secondo lei questo governo, scusi un attimo, Stefano, secondo lei questo...
gli aggettivi fogna, questo altro, quest'altro, no, sono il gioco della politica.
Insomma, lei dice, adesso abbiamo perso la linea, il governo non si occupa dei problemi concreti delle persone. Vabbè, Parenzo, lo vogliamo chiedere direttamente al ministro Tremonti? Che dici?
Sì, interessante, sentiamolo, la grande, ottimo.
Ministro, buonasera ancora.
Buonasera Cocciani.
C'è Parenzo, abbiamo cambiato, non
guardi,
c'è più.
Guardi, no. mi
vuole rispondere all'ascoltatore direttamente?
No, guardi, voglio dirle due cose principalmente. Intanto mi è stato riferito dai miei collaboratori che il mio intervento è stato giudicato da voi in studio arrogante. Arrogante. Guardi,
no, abbiamo detto che...
Cucciani, guardi, ma è inutile. Guardi, arrogante è soltanto la politica radicale globalizzante del centro-sinistra. Di arrogante non c'è assolutamente nient'altro.
Sì, d'accordo,
poi,
però
è stato, guardi, io non
lei, non ha, siccome non ha voluto rispondere ad alcune domande che abbiamo fatto...
Adesso le risponderò per quanto riguarda le domande di mia pertinenza quale ministro dell'economia.
Sì, però risponda all'ascoltatore prima, allora, risponda all'ascoltatore, se vuole risponda all'ascoltatore.
Importanti da fare.
D'accordo, quello lo so che lei ha cose più importanti da fare, infatti ci ha concesso ancora qualche minuto dopo l'intervento precedente per chiarire alcuni punti. Ecco, all'ascoltatore però, qui ci sono anche gli ascoltatori che fanno delle domande,
guardi,
l'ascoltatore era preoccupato dal fatto...
Le rispondo tecnicamente. Prima però, sempre secondo quanto riportato dal mio stretto collaboratore, una vostra pubblicità recita così: difendersi dai radicali liberi. Ecco, forse dovrei usufruire di quel prodotto quando parlo con lei.
Vabbè, ho capito, non è perché sono stato...
Parliamoci chiaro, dai.
Tremonti,
dai,
mi scusi,
guardi,
ministro. Ministro, mi scusi, non è che uno è condannato.
Mi lasci parlare, per favore.
Io la lascio parlare, però lei dice: io, siccome ho avuto un passato, anche se breve, passato radicale, allora sono bollato per sempre. Che vuol dire?
Ai suoi occhi. Non siamo al cabello. Lei va sempre a cercare il pelo nell'uovo. Guardi,
vabbè, risponda all'ascoltatore se vuole. Tremonti, inutile che ci mettiamo a litigare io e lei. Ministro, non ci possiamo mettere a litigare io e lei.
Lei è peggio di Floris. Guardi, ho cose più importanti da fare che non partecipare.
Vabbè, allora, una domanda di Parenzo e chiudiamo. Tremonti, non voglio rispondere, una domanda
Ministro,
di Parenzo.
Davvero la sento in splendida forma e questo mi fa piacere. Le tasse, quando le riduciamo, queste benedette aliquote che dal 94 che avete promesso la rivoluzione liberale ancora non si è visto nulla, Ministro?
Guardi, io il massimo rispetto delle sue posizioni e di quello che lei pensa, guardi. Però bisogna guardare la cosa da un punto di vista assolutamente diverso. Innanzitutto faccio presente, e l'ho già detto 3.000 volte, Cruciani, è inutile girarci intorno. Qualora dovesse esserci una manovra aggiuntiva, il governo non andrà a gravare sulle famiglie degli italiani.
Però, cioè,
lasciatemi finire, per favore. La sicurezza sul lavoro, io l'ho sempre detto, e lei mi dà atto, Cruciani, che non dico.
No, come sulla sicurezza, sulla sicurezza ha detto che bisognerebbe eliminare.
Via,
guardi, se non mi lascia parlare.
No, ho capito, io la lascio
se
parlare.
Se non mi lascia parlare. Lei è un uomo di centrosinistra, Cruciani, ma questo è chiaro, per questo non ho mai accettato.
Io di centrosinistra.
Un suo invito alla trasmissione. Oggi ho accettato, è l'ultima volta che lo faccio.
Vabbè.
La sicurezza sul lavoro è un'irrinunciabile conquista della civiltà occidentale.
Però
l'eccesso occhiuto di burocrazia è un derivato della stupidità. In Europa è sempre più evidente il problema dell'eccesso di burocrazia imposto in questi anni.
No, ma io su questo sono d'accordo con lei. Le
deriva
tasse
dalla politica del centro-sinistra, non certo dalla mia.
D'accordo, però la domanda di Parenzo era un'altra. Le tasse, quando le abbassiamo, Ministro?
Io le ho, guardi, ma lei forse non mi ascolta.
Ho detto
che mi sembra già un traguardo assolutamente significativo e importante che eventuali successive manovre a quella principale non andranno, dico non andranno a gravare sulle famiglie degli italiani. Penso che questo sia una cosa fondamentale.
Cioè non metterete le mani, non metterete le mani nelle tasche degli italiani, questo è il messaggio, però lo dite sempre. Vabbè, comunque.
Bravo Cruciani, però mi riferivo, io avevo parlato della 626 e lei sa benissimo che avevo parlato della 626.
Sì, però che palle con questa 626.
Ma dai, Cruciani, dai.
Cruciani. Vabbè, capisco. Vabbè, ministro, il tempo si è esaurito, mi sa,
Guardi, mi sembra evidente che partecipare alla vostra trasmissione sia tempo perso. Mi dispiace, Cruciani, veramente. Comunque, qua si parla di cose sicuramente più significative rispetto a quanto io ho risposto al vostro ascoltatore.
Cioè, ha detto che le tasse non caleranno.
Non graveremo sulle famiglie degli italiani. Ditemi se la politica del centrosinistra avrebbe fatto una cosa simile. L'abbiamo fatto
Parenza,
noi.
Ha risposto o non ha risposto?
Ma lei che
no,
ha
risposto? No, non ha risposto. Questo ministro è strepitoso. Ministro strepitoso. Ministro no global.
Non ha risposto sulle tasse, vabbè.
Ecco,
non ha risposto.
Questa la prendo come una battuta. Ecco,
no, ministro, la vostra, new global,
è una trasmissione radicale globalizzante, parliamoci chiaro, dai. Ma
lei,
dai, Cruciani, facciamo le persone oneste, dai.
Sì, no,
dai, ministro, scusi, lei parla come Vittorio Agnoletto, che è rispettabile, però ha delle posizioni contro la globalizzazione.
È diventato come Agnoletto.
No, mi perdoni. Io non ho offeso assolutamente nessuno. Lei deve essere un po' più educato. Ah, mi perdoni.
Vabbè, ho capito, Agnoletto non è un'offesa, non è mica un'offesa.
Ho cose più importanti da fare, quindi io vi saluto, vi auguro una buona serata.
Va bene,
e penso di aver dato risposte.
Prima che lei ci abbassi il telefono.
Chiarificatrici.
Assolutamente, non metterete le mani nelle tasche degli italiani, abbiamo capito. Grazie, ministro, buonasera. Grazie, ministro.
Buonasera.
Giulio Tremonti in diretta dal Ministero dell'Economia, 19:53. Però non risponde, è clamoroso perché è venuto qui ma non risponde, che dobbiamo fare, non risponde nemmeno prima, nemmeno sullo sviluppo economico, su altri temi sollevati in questi giorni. Caro Parenzo, qui intervengono veramente tutti alla Zanzara, non c'è niente da fare.
No, Tremonti è stato veramente
la capacità di attrazione della Zanzara. Tremonti in radio va solo a Radio Anch'io ogni tanto, a Radio 1, ma poi è difficile, radio privata.
Bello quando ti ha dato del comunista globalizzato, meraviglioso, comunista globalizzato.
Poveraccio Agnoletto, me l'ha trattato male, come una parolaccia.
Ma lui davvero ormai la pensa come Toni Negri, il ministro Tremonti.
Adesso Toni Negri, non esageriamo.
No, ha delle teorie molto simili, no? Contro la globalizzazione, il superamento dello Stato-nazione. Adesso non vorrei annoiare tutti, però insomma, se ci pensiamo.
800 24 00 24. Allora, vogliamo sentire Parenzo le previsioni del divino, su poi se vuole aggiungere qualche cosa sull'intervento.
Beh,
di Tremonti.
Le previsioni del tempo, perché devo andare a Bari e poi a Mirabello domenica.
Vai a Bari quando?
Sabato.
Vai sabato. A Bari.
Devo presentare il libro di Albertini.
Sì, libro di Albertini, l'ex sindaco di Milano.
L'ex sindaco di Milano, sindaco senza dire. E quindi ho questo convegno a Bari, bellissimo, tutto pagato, in un posto meraviglioso, e volevo sapere le previsioni del tempo.
Vabbè, ma è divino che c'entra?
Divino.
Ma che c'entra il divino con le previsioni? Ma tu hai preso il divino?
Ma divino. Vogliamo mica far ballare il divino al tema di politica, spero, no, però, ci manca solo questo.
Divino, mi scusi,
una delle nostre ben note specialità è proprio la politica, per cui è curioso che questo signore non sappia quello che tutti sanno.
Ma insomma. Parenzo, ma dico, sei impazzito?
Mi sembra che lei non sia un politologo di fama internazionale. Lei mi dice Sartori, allora ascolto
lei
volentieri,
vada nel sacro sito divinotelma.com, dove
ma
troverà copiosamente le informazioni di carattere politico, compresi alcuni vaticini di stupefacente esattezza da noi elaborati.
Ma qui non si parla di politologia o di esperti, caro Parenzo, si tratta di vaticini, è una cosa diversa. Tu non ti
ma
sei
che vaticini?
Ma non ti sei
sicuro?
Ma politica,
come è come Ezio Greci che parla di Kant,
noi abbiamo,
dai,
a differenza
su
di lei, 4 lauree terrene e una quinta in itinere. Lei non è paragonabile alla nostra persona, né terrena né divina. Lei è un
cosa persona, ma lei può fare tutto quello che vuole, ma non può parlare di
noi, lei
ci può parlare, ma non è che
un voto d'accoglimento, perché lei non è assolutamente nulla.
Però
lei allora è il nuovo politologo, politologo della Seconda Repubblica Otelma, ci spiega la politica, su, minimo di senso della realtà, divino, forza.
Chieda il nostro perdono, taccia quando noi parliamo.
Chiedi perdono, però, scusami.
Ma che cazzi, ma qual è il perdono di Otelma? Su, siamo seri.
No, si rende conto che lei non è paragonabile a noi.
Sta bestemmiando, sta bestemmiando.
La bestemmia esce dalla sua bocca.
Ma le pare che io mi voglia paragonare a Otelma? Ma che non ho una reputazione, amico mio.
Inenarrabile, oltre che un sacrilegio, naturalmente.
Lei è simpaticissimo, davvero, io la adoro. Una persona molto simpatica, divertente, pop, e quindi la ascolto con
Ma siamo anche
simpatia.
Molto più intelligenti di lei, siamo anche molto più colti di lei, siamo tutto
bene,
più di lei, in poche parole. Quindi,
Otelma, per
quando
un po' di toro,
è affodato,
dire, no,
ed è evidente che è affodato per tutti, davanti ad un fatto talmente chiaro, non si può che tacere, no?
Però scusami, io in questa diatriba che si è accesa, Parenzo, devo dare ragione al divino, ma non perché mio ospite questa sera,
no,
anche tu sei
già
mio ospite, per una cosa molto semplice. Io non è che ho chiesto al divino Otelma un parere da politologo su Fini
ecco,
e Berlusconi, ho
un
chiesto
vaticino,
un vaticino, vaticino. Del divino, cioè, perché lui è specializzato in queste cose qui, soprattutto.
Vaticino va bene, ma siccome lui dice che è anche un esperto di politica,
vabbè, ma lui poi si sentirà anche un esperto di politica. Io sono, io penso che siccome nella di politica si discute anche al bar, eccetera, eccetera.
Ma certo, tra l'altro una delle nostre quattro lauree è proprio in scienze politiche.
Tu ce l'hai la laurea in scienze politiche? Parenzo.
Ma no, questo dimostra il disastro dell'università italiana, ma non cosa c'entra un laureato, non laureato, non c'entra niente.
Insomma, noi possiamo prevedere quello che accadrà nei prossimi tempi e lei non può farlo, e questa è la differenza fondamentale.
Ti pare poco?
No,
e adesso abbiamo la 7, i titoli della 7, tra pochissimo. Parenzo, resta ancora qualche minuto con noi, poi però voglio sapere questo vaticinio. Con questa polemica me l'hai fatto scappare questo vaticinio, lo voglio sapere. Fini Berlusconi secondo il divino Otelma ha annunciato a tutto il mondo che questa sera la Zanzara avrebbe detto la sua. Come finirà tra Fini e Berlusconi, ce lo vogliamo fare mancare? A tra poco.
Bossi esclude elezioni anticipate, Verdini anche, ma è linea dura del PDL contro i finianti. Bersani sferzante, con Berlusconi la politica è regredita a Fogna. Serve una politica industriale. Napolitano punzecchia il governo e usa il sarcasmo. Allora passo la voce, dice sul ministro dello sviluppo economico che manca da 4 mesi. Dal 2011 sarà bocciato chi fa 50 giorni di assenza a scuola. La Gelmini fa la dura. Nessun governo può assumere 200.000 precari. Costerebbero, abbiamo fatto due conti, 7 miliardi e mezzo. Durante il travaglio ha assistito alla lite tra i due ginecologi e ora la mamma di Messina parla agli inquirenti e annuncia un supplemento di denuncia. Masi Santore, di nuovo scontro in Rai per il direttore generale, la sentenza che reintegrato il conduttore nell'azienda pubblica non significa automaticamente il ritorno di anno zero. A Washington sono ripresi i colloqui di pace sul Medio Oriente, siamo convinti che in un anno potete farcela, dice Hillary Clinton a Netanyahu e Abu Mazen. Oltre 9 mesi senza vincere, è il record negativo della nazionale. Domani in Estonia, nella gara di esordio delle qualificazioni europee, Prandelli vuol mettere il punto.
Ditemi perché. C'è un dirigibile marrone senza eliga e timone dentro me.
Ci eravamo sbagliati anche prima, caro Parenzo. Nubi di ieri sul nostro domani odierno, questa era la.
Ma il divino Otelma sa che cos'è il dirigibile marrone? Questo è il punto. Facciamolo discutere di questo e non di politica.
Ma perché
ma
sei
chi è questo
perché...
Parenzo? Ma da dove l'avete tirato fuori?
Ma perché sei
vabbè,
così sperzante? Perché sei così sperzante?
Non si abbassi ad attaccarmi in modo così terreno, rimanga celestiale, divino.
Ma non
siamo celestiali, solo che effettivamente ci accostiamo troppo al basso in questo
caso.
Ma
sai cosa, sa cos'è che mi rompe le balle? Il fatto che lei parli sempre questo plurale maiestatis.
Lei
che
non è nulla,
sopporto.
Taccia, ritorni nelle sue spelonche non ubertose, ritorni da dove è venuto.
Non nelle fogne però, non nelle fogne, però, quello è...
Spelonche,
non fogne. Che,
della
caro
caverna divino. Di Platone, vero divino? Della caverna di Platone, se la ricorda?
Quanto alla caverna di Platone non c'entra proprio nulla in questo contesto. Abbiamo l'impressione che anche in studi filosofici...
No, amico mio, qui andiamoci piano, ho fatto liceo classico.
Ah, ma quello l'abbiamo fatto anche noi, lo fanno tutti il liceo classico.
Anch'io che sono ignorante, facevo fare.
Lei lo sapevamo.
Cosa
comunque, sentiamo sto vaticinio del divino,
Ci appelliamo ai docenti di filosofia antica. dica che si faranno quattro risate.
Lo perdoni,
momento.
Divino, lo perdoniamo Parenzo per queste sue uscite poco
ma
rispettose.
Sì, perché cerca di farsi notare, insomma, in tutti i modi, come
farsi
quelli che tanto
no,
tirano fuori
notare,
le strade in latino.
Maestro Divino, farsi
latino,
notare no, cioè, io non giro con quei cappelli col serpente in testa come fa lei, francamente.
Questo
quindi
non c'entra nulla, questa banale osservazione ad
banale,
un
veritiera, banale, dico mio, ma veritiera.
Manchevolezza intellettuale.
Però scusa, questo qua è un po', c'è un po' di razzismo, Parenzo.
Ma no, ma a me
quello uno si veste, uno si veste come vuole, scusa, abbi pazienza.
Ma non c'è, infatti abbiamo detto che anche Gheddafi si veste in modo pop, no? Ma per questo lo critichiamo, possiamo sorridere, perché la libertà per me è uno dei valori assoluti e primari, quindi figuriamoci.
E allora, però perché prendi in giro il Divino su questa cosa?
Ma no, dico perché lui mi ha detto per farmi notare, guardi, il Divino usa altri strumenti per farsi notare, tra questi usa questi fantasiosi e divertenti cappelli con i serpenti in testa, ma va bene, per carità, la gente
non
deve saperlo.
Non so a quali cappelli ella fa riferimento, perché a noi non risultano cappelli,
non ha nessun cappello.
Abbiamo l'impressione che la sua mente stia vacillando, probabilmente sta pensando ad altro, qualcosa del suo ancestrale passato, poco chiaro, ambiguo, fuggente, vicino,
ancestrale.
No, ma voglio dire, è un duello epico quello tra Parenzo e Divino Tempo. Duello per modo,
zero per il Divino,
no, ma per modo di dire, nel senso che il Divino non è che può sfidarti a duello, essendo su
no,
un'altra dimensione. Questo mi pare
io
evidente.
Sono un povero, un terreno, un uomo.
Però
un
Divino,
uomo da poco.
Divino, come finisce? Lo perdoni, eh? Lo perdoniamo o no, Divino?
Sì, ma non esiste, insomma. È un essere fastidioso, cerca di sperare.
È una zanzara, appunto, una zanzara.
Ben persuaso che nessuno lo nota, e quindi naturalmente si arrabatta con frasi senza senso, scomposte, sconclusionate, tirate fuori da chissà dove, qualche vecchio baule della memoria, tra Topolino, Mandrake, siamo a questi
livelli. Grandissimo rispetto per tutto ciò che lei rappresenta, cioè cultura pop, kitsch, postmoderna, benissimo.
Tu
nelle
stai continuando a insultarlo però in questo modo,
e
eh?
Ma
c'è, ma
lui
non può prendere
neanche sa poi qual
ma
è
non
questa
si può prendere seriamente, ma va bene, è un brand,
è un po'
okay, ma
quando parlava prima della caverna di Platone, ecco, cioè, lui tira fuori delle frasi prese qua e là.
Vabbè, faccia sto latticino, maestro, che devo andare a lavorare io.
Naturalmente
su,
un esperto
vaticino,
si rende
forza
conto che il livello è basso, molto basso.
Faccia
livello,
come la livello pizia, veda, guardi gli uccelli in volo, su, gli uccelli vanno a destra e a sinistra.
Ho capito, ma se
gli uccelli in volo hanno certamente migliore bellezza di lei, su questo non vi è dubbio.
Ma se la devi buttare così, però lui voleva,
ma non mi offende,
no, capito, hai parlato degli uccelli a destra, a sinistra, il vaticino del Divino Tempo è una cosa seria, non è che è basata su dati concreti, date di nascita, previsioni.
La pizia, come
noi stiamo certamente andando verso la dissoluzione di questo assetto politico parlamentare.
Aspetta,
dopo alcuni passaggi puramente formali e rituali, perché si sa già che non porteranno ad alcunché, ad esempio tentativi per cambiare la legge elettorale, ciò che naturalmente non accadrà, perché ci sarebbe una maggioranza alla Camera ma non al Senato, tanto per dirne una.
Sì.
Quindi questo ed altro, poi inevitabilmente, poiché il conflitto tra i due soggetti principali, Fini e Berlusconi, è e rimarrà irriducibile,
ecco qua,
si giungerà fatalmente ad elezioni anticipate nel 2011, nel momento che i vari contendenti tenteranno ciascuno per conto suo di individuare come il meglio possibile per i propri interessi personali e di
gruppo. Ci può dire un giorno esatto?
Un'analisi pazzesca, Cruciani, questa. Un'analisi da Dalimonte, no? Un'analisi proprio la Dalimonte questa qui, eh?
Questa è un'analisi.
Lei sa chi è il professor Dalimonte, almeno, grande maestro divino?
Dalimonte,
sa chi è Dalimonte, no? Se ne intende un po' più di lei di cose politiche elettorali.
Venire, saranno tutti questi appuntamenti funzionali allo sbocco che abbiamo detto, cioè le elezioni anticipate.
Ho capito.
E a quel punto poi
andiamo
a vedere quale
certo
dei due gruppi, centrodestra o centrosinistra, vincerà, ma questo è un altro discorso.
Beh, quello è un altro discorso. Senta, Divino, mi scusi.
Certo.
Però ci vuoi indicare, ci vuoi indicare, non mi, Davide, fammi concludere, ci vuoi indicare una data almeno, perché siccome che si va a votare a marzo, lei ha detto comunque no, ma la differenza, no, caro Parenzo,
sicuramente escludere che si voti a marzo, noi abbiamo già esaminato quel mese, vedi, quando è uscita questo. Fuori questa ipotesi, questa è proprio l'unica che possiamo escludere, non mio, si voterà nel marzo di Pulcinella,
che aspetta,
stiamo conducendo alcuni calcoli per individuare la fascia esatta, perché ci è stato chiesto da alcuni media e da alcuni giornali in particolare.
Hai capito, Parenzo, ecco. Qui non è che sia, lui ha, adesso, ecco, prima era la premessa.
Ci sono questi media assassini che si rivolgono a lei per avere questi,
non è una novità, lo fanno da sempre, tra l'altro i nostri migliori assistiti sono proprio uomini politici, sia di destra che di sinistra.
E questo la dice tutta sulla Seconda Repubblica, amico mio, infatti. Ha messo la pietra totale proprio sulla nostra politica.
Non è la Seconda Repubblica, è la prima in mezzo, quindi...
Questo ha dato una stoccata su questo, non è male questa cosa qua da dire,
no? questa è fine.
Questa è fine.
L'avrà letta da qualche parte, però è fine.
Ma chi te l'ha detto? Ma perché? Perché
se ci fosse Dalimonte a fare questi ragionamenti, lo ascolterei con
un
cappello in testa, con dei serpenti, che veste di verde, che parla con noi, che ha 50 anelli, che è simpaticissimo, ma che mi fa un'analisi politica, voglio dire, va bene, perché la politica è come lo sport, il calcio, siamo tutti allenatori della nazionale, quindi della politica, ma che mi dica, ci sembra di capire che probabilmente a marzo ci saranno, secondo i no, delle elezioni. Cioè, è la scoperta dell'acqua calda, no?
Però scusami, qui il divino ha detto una cosa in più, ha detto che a marzo sicuramente non si vota, è così, lo può confermare, divino?
Sì, certamente non si vota a marzo.
Oh, no. Giorgio Stracquadanio, buonasera.
Buonasera a lei.
Mancava solo Stracquadanio.
No, come ci mancava solo Stracquadanio?
No,
Parenzo, ma magari Stracquadanio, dica qualcosa a Parenzo, ma è veramente scostumato stasera, cioè io non so che fare.
Perché gli altri giorni?
Gli altri giorni uguale, lei dice, no?
Appunto, quindi siamo abituati.
Il divino ha detto che non si vota sicuramente a marzo. Faccia una previsione lei.
No, non faccio previsioni sulle
come elezioni. Non fa previsioni sulle elezioni? Tutti le fanno in queste ore, non le fa lei.
Appunto, per questo non le faccio.
Ma in
primavera le fanno e poi nessuno paga il prezzo della previsione sbagliata.
Lei ancora, mi è ancora in vacanza, caro Predellino. Quando riprende l'attività politica? Quando riprende a scrivere? Quando riprende a entrare?
Quando riprendono le camere?
L'8, beh, ho capito, ma
il 6.
Il 6? Cioè lunedì riprende tutto.
Lunedì riprendiamo le pubblicazioni. Potrei essere malizioso, ma vorrei sapere perché.
Perché
aspettiamo Mirabello.
Ah beh, certo, questo non c'è dubbio. Costra, quando ci sentiamo tra un attimo. Parenzo, se devi andare via, vai via.
Guarda, rimarrei davvero con te, il divino, e con l'onorevole Stracquadanio, che scrive per altri editoriali molto interessanti sul suo Predellino. Rimarrei
adesso
veramente.
Te lo vuoi, adesso hai un po'
cercato di rimediare. Però Stracquadanio nelle mani del divino Otelma, e auspico un trattamento boffo per Stracquadanio, per Otelma.
Un trattamento boffo per Otelma. Non ne ha bisogno, ma qui il divino è oltre, soprattutto oltre boffo, perché tu, come sai, si considera, come sai, il divino anche sopra, com'è che ha detto, come si chiama l'alemanno là, divino?
Lo stregone alemanno.
Lo stregone alemanno, che sarebbe poi il Papa, capito? 20:12, pubblicità. Eccoci qui. 20:13, 800 24 00 24, per chi ha ancora voglia, dopo questo scontro epico tra Parenzo e Divino Otelma, di continuare a seguirci. Stracquadanio, la fogna, oggi Bersani si è rivolto così nei confronti di Berlusconi, è un nostro pezzo forte della serata. Che cosa le fa pensare la parola fogna?
Che Bersani sta alla canna del gas, perché se deve alzare i toni in questi termini per poter mantenere una posizione di visibilità, vuole dire che sta messo peggio di Parenzo.
Addirittura.
Sì.
La fogna, a me mi ha ricordato gli anni 70.
Gli anni 70 me li ricordo.
Fascisti, carogne, tornate nelle fogne. Quello.
Sì, ma aveva una qualche dignità quella roba.
Ha meno dignità di quello che dicevano gli antifascisti,
soprattutto
comunque,
da parte di uno come Bersani, che aveva teso a caratterizzarsi in tutto il suo mandato come un uomo di alternativa di governo. Lo trovo invece neanche di alternativa di slogan.
Devo dire la verità.
Ma Veltroni e D'Alema non sa che pesci pigliare, e allora rovescia un po' di insulti. È un uomo che all'ultimo mandato non è riuscito neanche. Guardi, noi avevamo messo sul Predellino una bella matriosca dove Berlusconi si mangiava tutti i leader del centro-sinistra, e ci eravamo fermati a Veltroni. E si è mangiato anche quello. Adesso c'era rimasto Franceschini e si è mangiato anche quello. E adesso aspettiamo il turno di Bersani, che non so se cadrà prima o dopo le elezioni.
Devo dire la verità, questa cosa delle fogne.
Dipende dalle elezioni, non da Bersani.
Però lei non me lo vuole dire quando si va a votare, secondo lei. Vabbè, ce l'avrà dentro di sé un'idea.
Secondo
no?
me, eh?
Secondo lei.
Sono d'accordo con Telma, se non si va a votare a marzo, lo farà ad aprile.
Divino, Divino, su aprile che dice lei, Divino?
Su aprile stiamo esaminando, in effetti, quello che ha detto questo soggetto.
Beh, questo soggetto non l'ha
preso in considerazione, è certamente meno insignificante del precedente intervento. Si dimostra di avere un minimo di intelligenza. Escludendo aprile si aprono altre possibilità interessanti per il 2011,
cioè escludendo marzo, marzo dice
volevo
lei.
Però osservare circa la matriosca, che è lì c'è stato un fine ragionamento sulla matriosca,
fine,
e sulla,
insomma,
su Berlusconi antropofago di vari soggetti. In realtà non è esattamente così, perché non è Berlusconi che ha mangiato questi soggetti politici, che sono costoro mangiati da soli.
Anche, un ragionamento fine. Parenzo, ascolta e prendi lezione. La nostra amica Fiorella Mannoia è anche intervenuta alla Zanzara, abbiamo un po' litigato. Dobbiamo agire. Ma cosa? Da che cosa dobbiamo agire? Me lo spieghi, Fiorella Mannoia.
Sono Fiorella Mannoia, aderisco anch'io alla manifestazione, perché penso che...
Ma poi quale manifestazione? Quale manifestazione?
Non possiamo sempre delegare gli altri, dobbiamo agire noi stessi.
In piazza il 2 ottobre, non so, un'altra manifestazione. Tabucchi ancora, la corte di puttane in Libia. Tabucchi.
Che gli italiani caccino il piduista mediatico che è specializzato in barzellette oscene. E con lui la sua corte dei miracoli, i suoi manutengoli, le sue puttane e tutti quei politici che gli hanno retto il moccolo per 15 anni, che vadano in Libia, con la quale hanno affari e trattati di amicizia. Quello è un paese ideale per loro.
Allora, voglio esagerare. Vi ho messo, dopo Bersani, tutti questi altri pareri raccolti da Micromega, annunciando una manifestazione il 2 ottobre, non so con quale titolo, ma insomma è lo stesso. E non la dico grossa, non la dico grossa. Il tartaro, il bus, le cacche delle ciglia, la formaggia, il cerume, il mestro, la pipì e la pupù. Vabbè. 800 24 00 24, voglio chiedere a Giorgio Stracquadanio se è importante avere un ministro dello sviluppo economico oppure no. Io prima ho detto che a me francamente non me ne frega nulla, lo dico facendo un ragionamento, siccome il centro-sinistra sostiene che è uno scandalo, oggi anche Napolitano per carità ha detto che bisognerebbe avere un ministro, e lo stesso Berlusconi aveva promesso a Napolitano probabilmente di fare un ministro in pochi giorni, poi ci sono stati problemi politici. Io ho detto una cosa, tutti quanti diciamo che bisogna avere meno ministri, adesso si strilla perché non c'è un ministro in più. Secondo me il Ministero dello Sviluppo Economico va integrato al Ministero dell'Economia, oppure lasciati solo i sottosegretari. Qual è l'importanza di una cosa di questo tipo? Perché tutta questa mobilitazione intorno al fatto che ci deve essere un Ministro dello Sviluppo Economico? Lei che dice?
Dico che non ci sono argomenti sulla politica e allora si trovano argomenti fittizi. Adesso pare che il problema sia avere il Ministro dello sviluppo economico, c'è un problema per cui l'economia italiana non funziona perché in questo momento non c'è un ministro, non credo proprio.
Senta, però è vero che Berlusconi aveva promesso a Napolitano che avrebbe fatto il ministro in pochi giorni, aveva detto faccio un ministro in una settimana, eccetera, quello è vero.
Sì, voglio dire, ha preso l'interim, sta facendo il ministro da più di una settimana lui, non mi pare che ci siano dossier che siano stati abbandonati, né mi pare che le paure sui conflitti di interesse o altro che sono venuti su questo abbiano avuto ragione.
Ma Napolitano secondo lei si impiccia un po' troppo in questi giorni?
Ma io vedo che Napolitano vuole far andare il posto del Parlamento anche.
E in che senso?
Quando lui dice
ci si concentri sull'economia, guardate che viene fatta la legge sulle intercettazioni e altre considerazioni di questo genere, non credo che stia facendo del tutto solo il suo mestiere. Penso che si stia appropriando anche del ruolo del legislatore, il che è un po' fuori misura. Non voglio dire che siamo al travalicamento dei poteri, però si potrebbe essere un po' più misurati.
Travalicamento dei poteri cosa significa?
Significa che se io mi occupo, se
no,
io
no, voglio dire che lei sta violando Stato, la Costituzione, secondo lei?
Violo la Costituzione. No, io se io mi metto a fare le funzioni del capo dello Stato, può darsi che compio qualcosa che travalichi il mio potere.
E secondo lei lo sta facendo Napolitano?
Ho detto che non lo siamo, però ci corriamo qualche rischio.
Senta, le chiedo un'altra cosa. Lei lo contesterebbe fino a Mirabello o lo lascerebbe parlare?
Io lo lascio parlare, lo ascolto.
Dunque, contestarlo, organizzare i pullman per andarlo a contestare,
no,
una stronzata.
No, no, fesserie. Fesserie,
guardi, anche organizzare,
per rispondere,
non so,
come il ministro Tremonti, cioè? Ho cose più importanti da fare che non andare a contestare Fini e Mirabello.
Lo so, Tremonti.
Peraltro, dare una risposta che il ministro Tremonti non le ha dato,
cioè?
Sull'abbassamento delle tasse.
E non ha abbassato le tasse Berlusconi, diciamo la verità.
Beh, lì ci sulla prima casa l'ha tagliata, sì o no?
Sì, ma noi parlavamo delle tasse, lei lo sa di che cosa?
La cedolare secca sugli affitti l'abbiamo introdotto, adesso no.
Sì, ma lei lo sa di cosa parlavamo? Parlavamo
e
delle,
poi arriveremo alle aliquote.
Dopo quando?
Entro la legislatura.
Entro la legislatura. Io ricordo quando si devono fare le due aliquote, ricordo che si parlava...
E poi lo ricordo anch'io.
Ma lei come me, la pensa come me, io vorrei la flat tax, figuriamoci un po'.
Sì.
Lo so che concordiamo, però non si fa.
Ma ci arriveremo.
Senta, il 3 giugno di Mentana le piace?
Sì.
Sì, eh?
Sì. Meglio un po' troppo verde.
Meglio di quello di...
Che non siamo abituati a tutto quel colore.
Meglio di quello di Minzolini?
Sono due cose diverse. Con due pubblici diversi e due obiettivi diversi. E se Minzolini facesse un telegiornale come Mentana, tutti lo contesterebbero, perché il TG1 deve essere il telegiornale più ecumenico di tutti.
È solo questo il problema, secondo lei? Non è vero che non dà meno notizie?
No,
non è vero che dà meno notizie.
Gli interessi di tutti. Guardi, Corciani, io e lei siamo malati di politica, come tutti gli altri che hanno partecipato questa sera, compreso il mago Telma, che ho visto che segue con molta attenzione.
No, non dica mago, il divino. Che mago? Io non c'è nessun mago. Divino.
Sono rimasto a qualche puntata precedente.
Scusi un attimo, divino, si può utilizzare la parola mago?
Non da sola, quantomeno. Può essere in qualche raro caso utilizzata, ma sempre in raccordo col termine divino, come è chiaramente detto di solito anche prima che inizino i programmi televisivi, viene inviata una nota per i conduttori in cui gli si dice quali sono i termini da usarsi e quali da non usarsi.
Certo, però divino, mi dicono che lei sarà presente all'interno di un programma che si chiama Bikini, per carità è un programma... rispettabile, però il divino che
giunta,
ci fa all'interno di un programma?
Una richiesta alla nostra cancelleria, Bikini aveva saputo della nostra visita pastorale in Marocco, Turchia, Giordania,
sì.
E sono state richieste delle immagini e dei filmati relativi a cotesta visita da usarsi appunto nel programma Bikini, che peraltro noi non conosciamo, non crediamo di averlo mai visto neanche una volta, ma di solito se i media ci chiedono contributi possiamo darli, perché no? Perché in fondo si tratta di una missione salvifica, si tratta
di
una informativa utile di alto valore sociale.
Però è all'interno di un programma che si chiama Bikini, per carità, tutto il rispetto.
Sì, ma
però
magari si chiama così, ma chissà, probabilmente si chiamerà Bikini perché a quanto abbiamo capito è un programma estivo, forse deve essere quello.
È un po' leggero
poi
per il divino Telma, però
anche fosse un programma scollacciato, ma ripetiamo, non lo sappiamo perché non l'abbiamo mai visto. Ma anche fosse un programma di nudi integrali,
sì.
che importa?
Importante che passi il messaggio.
Nudi, però se ci sono le nostre immagini così belle, così accattivanti, così significative, tutti guarderebbero le immagini e non certamente i nudi, insomma.
Senta, Stracquadano, se lei dovesse scegliere la sera alle 20 su dove sintonizzarsi, no? Poi magari uno si registra e si vede tutto. Cosa guarda adesso? No, sto parlando con Stracquadano, no col divino. Mi scusi, divino.
Ma alle 20?
No, divino, mi scusi un attimo. Sta qua dentro, lei fa zapping. Beh, però se dovesse, zapping. Se dovesse scegliere, uno si mette là a sentire un telegiornale, a vedere un telegiornale, che cosa sceglie?
E mica tutti i giorni è la stessa scelta. Ci sono dei giorni in cui vale la pena guardarne più uno, e dei giorni in cui vale la pena un altro. Io non è che ho, da questo punto di vista, pregiudizi positivi o negativi nei confronti di altri. Poi per il mestiere che faccio cerco di saperne di tutti e tre, e finisce che riguardo tutti e cinque in orari diversi, grazie anche al fatto che internet oggi mi consente di vedere le repliche.
Va bene,
e poi se alle 8 sto con la zanzara, come faccio a guardare il telegiornale?
Adesso sta qua da lei, mi...
È giusto, no?
Come no? Noi siamo qui.
Questo io ringrazio.
Che i titoli li può sentire da noi. E senta, la settimana prossima siamo qui.
Va bene.
Grazie.
Allora ripartiamo col predellino e ci vediamo.
Grazie. 20 e 29 800 24 00 24 Divino, altri 5 minuti con me dopo la borsa, se vuole, per concludere questo intervento che direi è stato molto scoppiettante. Divino, lei magari sarà rimasto un po' offeso dall'intervento di Parenzo, però lei ha tenuto botta, devo dire, ha tenuto botta.
Ditemi perché, se la mucca fa mu, il merlo non fa me. Ma quante idee, veramente un gruppo di pazzi, pazzi, Elio e le Stonia Tese, che vi presentano il nuovo brano sempre qui dalle stazioni di Radio Super Sound. Ditemi perché.
Berlusconi non fa una campagna di stampa, Berlusconi attua il sistema piduista di governo, compra o ricatta, per questo è un pericolo pubblico, è la testa della piovra politica che dobbiamo togliere dalle istituzioni, perché sta rovinando il paese, sta rovinando le istituzioni.
Giunto al termine del giorno, cerco fra le coltre un poco di speranza, petto in abbondanza. Non ho più sgomento.
Tra Berlusconi e Mussolini, credi che ci sia una differenza? Che questo è un simulacro che si può battere ancora prima, grazie a Dio. Non c'è una crisi della
sinistra.
Ma lei
davvero pensa? Ma lei davvero
pensa? A Mantova c'erano le televisioni. Una roccaforte rossa come era Mantova.
Io credo che io. Le sto dicendo, stiamo parlando dell'Italia, la prego, e stia nei temi. Le sto dicendo, ma davvero lei pensa che siamo in un paese normale dove un signore ancora in queste ore sta uccidendo e sta facendo un'attività di tossieraggio con tutti quelli che non la pensano come lui e non si adeguano a quelle che da lui?
No, ha ragione lei, non lo penso.
Sta uccidendo addirittura Di Pietro nella foga, è arrivato a dire una cosa del genere. Però l'ultima cosa di Di Pietro ieri alla festa del Partito Democratico su Casini, sentiamo.
Ma proprio tu, che vieni dal sindacato, che metti sullo stesso piano dell'utri ai sindacati, mi pare un'offesa, una caduta di stile che non ha né capo né coda. I sindacati in piazza erano una cosa, dell'utri in piazza, un mafioso in piazza è un altro. Non è la stessa cosa.
Questa era su dell'utri, che non c'entra nulla naturalmente, ma anche questo è interessante perché, come sapete, Di Pietro è a favore delle proteste contro dell'utri. Casini, eccolo qua, che ci azzecca.
Che ci azzecca? Casini con l'Alleanza Democratica. Invertendo l'ordine degli addendi tra Casini e Mastella, ma che Casini di differenza c'è?
Con applausi della platea, qualcuno dice applausi della clac di Pietresca. Va bene, 800 24 00 24, direi conclusione con il Divino Telma in collegamento da Portofino. Divino, vogliamo perdonare Parenzo per la sua sfrontatezza, per la sua blasfemia o no?
Noi non abbiamo ragione alcuna per indignarci per le affermazioni sconclusionate di soggetti subumani.
Vabbè, no,
il
questo
problema
no,
non si pone.
Divino, soggetti subumani, adesso questo no. Questo
ma
no,
sul piano mentale non vi è dubbio, vi sono delle evidenti carenze che gli ascoltatori hanno certamente percepito. Quindi questo soggetto dovrebbe sottoporsi ad una analisi, a una ricostruzione endogena, gli sono anni ed anni di lavoro per poter poi giungere ad un certo punto, ad un momento di equilibrio.
Lei dice, eh?
Certamente, perché così come lui sta trascinando le sue stanche membra per le strade del mondo, nell'indifferenza di tutti, peraltro, ed è proprio questo il suo rovello. Lui vuole essere al centro dell'attenzione, ma ahimè, ai lui anzi, come potrà riuscirci? Soltanto rendendosi conto che lui è nulla.
Lei dice, caro Divino, però io le darei, poi non adesso naturalmente perché non ho gli strumenti, le darei la data di nascita e anche a questo punto cosa le serve un po' per arrivare a capire quando può uscire da questo tunnel il nostro amico Parenzo? Cosa le serve ancora?
Ma oltre innanzitutto, certo si tratta di un lavoro improbo, comunque servono i dati natali il più possibile esatti, compresa l'ora di nascita, il luogo. Questi sono i dati ineliminabili.
L'ora di nascita, resta, data e ora di nascita.
Certo, giorno, mese, anno, luogo e ora di nascita. Però resta il problema di fondo, cioè vale la pena sprecare il nostro preziosissimo tempo che invece noi stiamo già impiegando a beneficio dell'umanità intera per un singolo soggetto così trascurabile, così banale, così insignificante? Certamente la risposta è nella mente dei nostri ascoltatori che all'unisono pensano e dicono in questo momento: no, no, non sprecare il tuo tempo, pensa a noi piuttosto. E hanno ragione, naturalmente.
No, certo, come si può dar torto? Invece di pensare a Parenzo, dobbiamo pensare all'umanità, alle sorti dell'umanità. Senta, Divino, io concluderei tornando a questioni politiche, cioè aprile, che possibilità ci sono? Lei ha detto è escluso marzo, a marzo non si vota.
A marzo non si vota, abbiamo già
aprile
condotto questa analisi,
ce
l'hanno chiesto alcuni media,
sì.
Abbiamo quindi condotto uno scrupoloso, attento esame dei dati in nostro possesso, confrontando anche i diversi dossier che noi regolarmente seguiamo, cioè il dossier di Fini, il dossier di Berlusconi, il dossier di Tremonti e di altri soggetti politici. Quindi la conclusione è quella, non vi è dubbio che si va verso le elezioni anticipate. Già ora i principali protagonisti si stanno muovendo in questo senso, ognuno cercherà di individuare il momento X più compatibile con i propri interessi personali e del proprio gruppo, perché se una cosa è certa,
sì,
è che nella politica italiana l'elemento centrale di riferimento è da sempre non il bene del paese, questo lo sanno tutti, ma il proprio interesse personale.
Su questo non
questo
c'è dubbio.
Sarà il punto, il discrimine. E
allora aprile o maggio? Aprile o maggio?
Conto di questo.
Aprile o maggio secondo lei? Ancora gli studi sono insufficienti su questo, mi sembra di
no. Noi abbiamo bisogno
di tempo.
Tanto abbiamo già compiuto un lavoro enorme
su marzo,
arrivando alla conclusione che nel 2011 si va alle elezioni anticipate.
Vabbè,
poi tra un paio di mesi.
E avete escluso anche marzo? Avete escluso anche marzo?
Abbiamo escluso marzo, certo.
Dunque, il lavoro doppio, certo.
Una richiesta specifica, noi allora abbiamo lavorato per più di una settimana per arrivare a questo risultato. Che i fatti poi confermeranno, non vi è dubbio.
Vabbè, questo è chiaro. E su aprile maggio diciamo non si possono ancora fare previsioni, è troppo
presto.
Per il
momento no, ma del resto ha scarsa importanza, perché che si voti in aprile, che si voti in maggio.
No, vabbè, certo, noi
che si voti a ottobre, perché anche questa è un'ipotesi che non possiamo scartare.
Attenzione, però ottobre l'anno
non
prossimo, 2011 sempre, 2011, certo.
Parliamo sempre del 2011. Il vero punto è un altro, non è quando si vota, ma chi vincerà, perché da lì poi discenderanno conseguenze incalcolabili ed epocali.
E questo però, come al solito, le previsioni sono ancora impossibili da fare. Divino, grazie!
Benediciamo dal ritiro spirituale di Portofino, amateci come noi vi amiamo.
Ben ritrovato in Italia innanzitutto, bentornato. 20 e 41, grazie, 800 24 00 24. Noi proseguiamo naturalmente con Stefano da Roma, buonasera.
Scusami.
Mi dica, però, Stefano.
Scusami, chiedo scusa, ma mi hai beccato con le fettuccine tra i denti.
Lo so, fettuccine. No, ma prosegua tranquillamente. Fettuccine come?
Grazie.
Come?
Sono delle magnifiche fettuccine fatte in casa. Sai quello di una volta?
Chi l'ha fatte?
Chi l'ha fatte?
Sua moglie, la sua compagna.
La mia signora.
signora.
La sua signora, vede, lei è più, molto più elegante di me, non ha usato né la parola moglie né la parola, né la parola compagna, la sua signora, che bello.
Signora, signora.
Che bello. Le ha fatte lei con le sue mani o le ha comprate già fatte, sempre fatte in casa?
Lei dice,
mi dica
che
la verità.
Mi dica la... dice che se vuole gliela passo. Mi ha detto che l'ha fatto lei con le sue mani, però la mano non ce l'ha.
Non si può mettere per nessuno, nemmeno sulla, no, nemmeno sulla sua signora.
No,
senta, e come sono guarnite?
Sono guarnite con un sugo, ovviamente fatto con al ragù, mi sta suggerendo mia moglie,
sì,
il ragù, è fatto il giorno prima, quindi è dovuto bollire molto, sai come si fa con gli stufati, quelle cose molto buone, interessanti.
Sua moglie dunque fa la casalinga, perché evidentemente ha molto tempo. Cosa prevede la cena di questa sera, signor Stefano?
Ma è frugale, eh?
Beh, insomma, è fettuccine con ragù, è frugale proprio.
Cioè, noi siamo ai Castelli, quindi.
Ah, che bello, che bello.
Un piatto di fettuccine frugali e poi abbiamo del prosciutto tagliato a mano e qualche altro ammendicolo vario.
Beh, insomma, qualche altro ammendicolo, che significa, Stefano?
Insomma, una buona tavola in bandita, c'è sempre un po' di formaggio, c'è sempre qualche funghetto, qualcosa di appetitoso, di sfizioso, no?
Beh, insomma, non è proprio frugalissima questa cena, per carità, insomma, cioè, pasta, fettuccine a ragù, prosciutto tagliato a mano, qualche mozzarellina magari buttata lì, formaggio, magari
bufala.
Beh, insomma, questo non lo sospettavo, non avevo il minimo dubbio. E vino o acqua? O...
No, vino fatto in casa, regolarmente.
Pure.
Beh, insomma.
Vabbè, Stefano, io sono molto contento che lei mi abbia raccontato.
Scusami, lei quando vuole è ospite a casa mia, quando vuole.
Io sono a Roma sabato 11 per un altro impegno, purtroppo è difficile, sarebbe difficile, però insomma, comunque
possiamo... Però lo tenga presente.
Lo posso,
ho lasciato
presente
il mio numero, quindi quando vuole.
Vabbè.
Però
mi dica.
Mi lasci parlare.
Certo, siamo qui. Fino adesso che ha fatto? Fino adesso che ha fatto?
E il preambolo è stato fatto. Però questa sera lei mi ha strabiliato.
Perché?
Devo dire esattamente perché, guardi, io la seguo da anni. Sono sempre in contrasto con lei, nel senso non condivido mai le sue opinioni e le sue idee, ma questa sera l'ha veramente strabiliato. Perché io questa sera sono tornato indietro nel tempo e mi è sembrato di ascoltare, anzi stavo proprio lì, ascoltare. Se la presente lei quel programma, quello fatto da Gianni, da Boncompagni e Renzo Arbore?
Alto gradimento.
Alto gradimento. Lei stasera mi ha fatto veramente, si può dire in diretta, pisciare sotto per le risate, con gli interventi del mago. E poi mi devi dire la verità, ma me la dica. Ma era veramente Tremonti o Marius Marencus?
Stefano, ma è Tremonti, ma perché questo
non
dubbio?
Posso credere.
Questo dubbio su
ma
Tremonti,
posso...
gli ascoltatori mi hanno martellato tutta la sera, non è Tremonti, è un imitatore,
Ma guardi, vede, allora lo vede che di qualcuno che ha avuto questa
Scusi, no, ma certo, più di uno, non c'è dubbio, però Stefano, mi scusi, qui c'è stato un lavoro diplomatico. Per naturalmente un'intervista di Tremonti che non fosse un'intervista tradizionale, non doveva essere un'intervista insomma, no, un po' posata, così con le solite domande, cioè, un'intervista un po' scanzonata, e questo abbiamo chiesto esplicitamente a Tremonti. Abbiamo passato mesi e mesi a trattare con Tremonti questa cosa, adesso la gente ci scrive: no, non è vero, è un imitatore, ma di che stiamo parlando? Vabbè, comunque,
no, ma voglio dire, era lui, quindi lei mi conferma che era lui, soltanto che l'ha fatta in maniera veramente scanzonata, nel senso si è prestato come fanno tutti quelli che cantano, che raccontano barzellette.
Guardi che Tremonti è anche una persona di spirito, quando viene preso.
Ma che scherza, questa sera veramente io stavo a alto gradimento, Marius Marencus.
Però adesso alto gradimento, lei mi lusinga perché è un programma storico della radio.
Ma che scherza, ma lei ha cambiato l'impronta di questo suo programma negli ultimi mesi, avendo cioè una conduzione veramente con una verve straordinaria, eccezionale.
Stefano, è anche merito, se questo che lei ha detto è vero, è anche merito dei miei compagni di viaggio abituali, che sono Luca Telese e David Palazzo.
La scelti alla grande, lei ha rifatto veramente una trasmissione storica, continui così. La prego, continui così, perché almeno così ci fa ridere.
Senta, le fettuccine a che punto sono?
Le fettuccine,
le ha lasciate lì, le ha lasciate lì.
L'ho lasciato solo una forchetta.
Non si fa, però, perché adesso sono raffreddate. Si sono raffreddate.
No, ma sa, le dico un segreto, caro Cristiano. Il giorno dopo le fettuccine
sono meglio, ma lo so. Fredde dal frigorifero, frigorifero.
No, poi si scaldano un pochino in padella e vai.
Oppure lasciate lì nella pentola.
Esatto.
E poi rimessa in padella. Lo so benissimo, Stefano. Grazie, buona serata. Vive Castelli.
Sta leggendo
grandi storie d'amore,
quella nostra.
Sì,
lo sai che io potrei essere tuo padre.
Vabbè, che c'entra, l'auguro, io potrei essere tua figlia,
ma però, per fortuna non lo sei.
No, una sera a parte è diverso. Caro,
avevi detto che Fini faceva bella figura con lei, eh? In effetti è molto
dirappresa. Beh, prima l'ho fatta io a bella figura, perché con me è stata quando era più giovane, per 6-7 anni, e adesso l'ho fatto con Fini. C'è pure un po' di ritardo rispetto a me.
Sono gente ingrata che dice che loro hanno dato i soldi a me. Quando il padre era un impiegato, io ero un miliardario. Che avevo bisogno di soldi loro, io. E dove l'hanno fatte tutte quelle fortune che hanno adesso? Appartamenti, ville, case, macchine e compagnia bella. Tutto da me hanno avuto.
Hanno sempre fomentato mio padre a mandar via gente, perché dicevano sempre che questa gente gli rubava i soldi, cosa, gente innocente che non c'entrava niente, che faceva soltanto il loro lavoro. Delle cose veramente ridicole, scandalose, che non mi va nemmeno di stare a raccontare, perché mi vengono i brividi solo a ripensarci.
La saga Tullianos Gaucci a Radio 24, 800 24 00 24. Siamo quasi in conclusione. Abbiamo Marcello dalla provincia di Arezzo, Mauro dalla provincia di Fermo, Gianni da Bari, Gerardo da Parma. Insieme a loro, collegamento con Milano, dove peraltro siamo anche noi, con Giorgio Grasso, Movimento Milano Autonoma. Buonasera.
Buonasera.
Grasso, come sta?
No, tutto bene, siamo di buon umore perché abbiamo fatto una grande iniziativa giudiziaria e politica.
Adesso ce la racconta, Grasso. Senta, ma Movimento Milano Autonoma, che vuol dire Milano Autonoma?
Diciamo che ci sono un gruppo di movimenti politici e non politici a Milano, compresa la lista Sgarbi, che hanno costituito un nuovo partito politico che si presenterà alle prossime elezioni comunali, che si chiama Milano Autonoma, che come obiettivo ha l'assoluta autonomia, radicale autonomia di Milano, come Trento, come Bolzano, come la Sicilia, come Aosta.
Ma che vuol dire Milano Autonoma? Che volete fare? Tipo una specie
di sue leggi, vuol dire che tiene i suoi soldi delle tasse, vuol dire che decide la propria politica, che fa le sue leggi senza sottostare alla regione o allo Stato.
Addirittura
vuol dire anche che tutte le proprietà dello Stato che sono a Milano devono diventare di proprietà di Milano. Vi faccio un esempio breve.
Ma perché non sento niente, Grasso? Dove si trova lei? Siamo a Milano, siamo qua a due passi. Dove si trova?
Sono un posto chiuso. Mi sente?
Sì, la sento, ma male, molto male. Sì, la sento. Milano Autonoma, cioè Milano come non so che cosa, indipendente. Milano indipendente, che è autonomo? Indipendente lei la vuole?
Certo, no, autonoma, non indipendente. Indipendente non vuol dire nulla, autonoma, noi riconosciamo la centralità di Roma. Ma Milano deve essere autonoma dal punto di vista legislativo, fiscale,
tutto.
E tutte le proprietà che lo Stato ha a Milano, come Brera, come Cenacolo, come molte piazze, devono diventare di proprietà del Comune di Milano.
Come vuole fare Firenze, il sindaco di Firenze, Renzi. Senta, ma a me mi sembra una mezza stronzata questa cosa, però torno subito da lei, Grasso, perché voglio sentire...
No, è fondamentale, perché l'autonomia, vedi, non è una stronzata.
No, non sto dicendo che è una stronzata l'autonomia.
È una cosa fondamentale.
Non sto dicendo che l'autonomia è una cosa sbagliata, io ho detto stronzata così per esagerare, però mi sembra...
Il federalismo, no, usiamo lo stesso termine, è il federalismo che è una stronzata. L'autonomia è fondamentale per una città invece, la vera democrazia sta nell'autonomia delle città. Le cose inutili sono le regioni, sono le province che devono diventare autonome e autogestirsi.
Marcello, provincia di Arezzo, resti lì, adesso mi parla di Gheddafi. Marcello, provincia di Arezzo.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Dunque, volevo parlare un momentino, ho sentito stasera che D'Alema, come al solito, insomma, va avanti a slogan e quindi ce l'aveva con il giornale, con Libero, perché parlano di Fini, quando invece, insomma, tutto l'anno scorso, parlando di Berlusconi con queste escort, una e un'altra, nessuno è intervenuto per difenderlo. Ora, dato che io sono un elettore di Fini da 45 anni, a me mi girano i cosiddetti, perché la storia di Fini a questo momento qui io la conosco tutta. Se quello che ho letto, e credo che sia vero perché lui ancora non l'ha smentito, dico, quindi se c'è qualcuno che avrebbe il diritto di brontolare su queste situazioni, penso che siamo noi elettori di Fini, soltanto che il Signore non ci risponde. E per quanto riguarda D'Alema e compagni,
sì,
ha ragione Renzi, perché
tutti a casa,
non per D'Alema, no, ma non dove la sinistra è basta, sarebbe l'ora che questi personaggi che campano di politica si levassero dai cosiddetti, perché non ne possiamo più.
Ma capito, come Marcello, fa la gente ad arrestare D'Alema? Renzi non è che dice, Renzi non è che dice,
avanti alla slogan,
Renzi non è che dice tutti via, dice i vecchi del partito, i vecchi, insomma, gli attuali dirigenti del Partito Democratico.
Di sinistra, di dove sono, perché ci vuole gente come Renzi. Guardi, Renzi è di sinistra, ma a me mi rimane simpatico, perché è una vita che dico, bisogna mandarli a casa, questi personaggi devono lavorare. D'Alema non ha fatto niente in vita sua, addirittura per fare il Presidente del Consiglio ha trombato Prodi, che insomma non è una situazione regolare questa, no? Questa
va bene, Marcello, grazie, grazie.
Fini è uguale,
grazie.
Fini è un incapace, si è reso conto che non può arrivare da nessuna parte. A me mi ha fregato, mi sono fatto firmare anche un libro da questo personaggio.
E vabbè, adesso non esageri, Marcello, si è fatto firmare un libro, mica si deve vergognare per questa firma. Marcello, grazie. Grasso, allora, che avete fatto? Perché siete, perché siete così arrabbiati con Gheddafi? Che è successo?
Con Gheddafi siamo arrabbiati perché oltre a venire qua in Italia a fare il gravasso dicendo che l'Europa deve diventare islamica, perché quindi tutti dobbiamo diventare islamici e questo ci può anche far passare, è venuto a ricattarci. Quindi noi abbiamo deciso di denunciarlo per estorsione e stamattina sono andato alla Procura della Repubblica, e ho denunciato per estorsione Muammar Gheddafi.
Cioè, no, lei, mi scusi un attimo, Grasso.
Che il Corriere della
Grasso, sì, mi scusi un attimo, lei è andato, mi spieghi bene, lei è andato alla Procura della Repubblica, cioè in tribunale sostanzialmente, e ha denunciato
di Milano, certo,
di Milano, e ha denunciato per estorsione
Muammar Gheddafi.
Cioè, con le carte in mano.
Esattamente.
E che carte ha portato per denunciare?
Come?
Che cosa ha portato?
Ho
come
portato la dichiarazione, fra virgolette, riportata dal Corriere della Sera,
sì,
attraverso la quale Gheddafi ha detto: o mi date 5 miliardi all'anno, o io vi faccio invadere dagli immigrati, vi faccio diventare l'Africa.
E questa qua, questa, secondo lei questa frase, secondo
dovremmo pagare tasse.
Sì.
Questa frase è un'estorsione assoluta.
Ah, questa frase
noi
è un'estorsione.
Pagare è un'estorsione assoluta, perché se noi non paghiamo questi 5 miliardi, lui ci manda gli extracomunitari, ci manda gli immigrati, ci fa diventare l'Africa e quindi dobbiamo darglieli. E siccome 5 miliardi dovrebbero pagare gli italiani, gli europei, con le proprie tasse,
sì,
è ridicolo che noi paghiamo con le nostre tasse dei soldi a Gheddafi, il quale poi cosa fa? Soltanto impedisce che degli immigrati vengano qua. È una vergogna, non solo una vergogna, ma è un reato. Quindi noi chiediamo che Gheddafi venga processato e condannato per estorsione al popolo italiano.
Scusi un attimo, ma qualcuno ha preso sul serio questa vostra denuncia oggi in procura?
Certo, ovviamente, è una denuncia assolutamente fondata, perché c'è una frase, tra virgolette, e non solo quella, ma diciamo c'è una frase in prima pagina sul Corriere della Sera, che è così, che recita così: o mi date 5 miliardi di euro, cioè 10 mila miliardi delle vecchie lire all'anno, o io vi faccio diventare come l'Africa, vi mando gli immigrati. Estorsione assoluta, se non paghiamo questo ci manda gli immigrati.
Ma questa allora è un'estorsione diciamo politica, un ricatto politico.
Non è politica, se ci manda gli immigrati non è politica, è un ricatto finanziario questo. Mi date i soldi, non ha detto facciamo un accordo politico, cioè questo signore che fa dittatura nel suo paese, che non rispetta i diritti civili, che ha tolto il bene più prezioso dell'umanità, che è la libertà e la democrazia, viene qua e dice: o mi date 5 miliardi di euro, o io vi mando gli immigrati, cioè vi faccio invadere, vi faccio diventare l'Africa, tra virgolette.
E secondo lei c'è qualche, c'è qualche giudice che...
Come?
Secondo lei ci sarà qualche giudice che prende seriamente questa cosa, che andrà avanti, oppure no? Me lo dica sinceramente.
Invece di preoccuparci soltanto di Berlusconi, i giudici vedono anche di occuparsi delle cose serie, cioè di un capo di Stato straniero che sul territorio italiano ci minaccia, chiede dei soldi e ci ricatta, altrimenti manda gli immigrati qua. Lo faccia un giudice serio? Certo, secondo me lo fa assolutamente, non c'è dubbio, anche perché ci sarà un movimento popolare.
Sì, ma
enorme,
concretamente a chi l'ha depositata questa denuncia? Come funziona? Lei
alla Procura della Repubblica.
pubblica.
Sì, ho capito, ma c'è, c'è uno sportello, una cosa che c'è?
C'è uno sportello, no? C'è un normale sportello dove si presentano
le denunce,
le denunce per qualunque cosa. Dopodiché abbiamo tenuto la conferenza stampa all'ufficio stampa del Tribunale di Milano con tutti i giornalisti e abbiamo spiegato le nostre ragioni.
Va bene, grazie, ne parleremo nei prossimi giorni. Adesso devo quasi chiudere, grazie Gerardo da Parma. Non ho tempo adesso, nei prossimi giorni, non si preoccupi. Parma, Gerardo, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io sono un suo assiduo ascoltatore, mi piace molto ascoltarla, però vorrei rimproverarla quando fa, come questa sera, accanimento contro un politico, principalmente di sinistra. Lei si vede chiaramente che guarda a destra, ma
io non guardo da nessuna parte, io guardo davanti a me, non guardo a destra, né a sinistra né a destra.
Lei guarda davanti a sé con un occhio però che è di
ma
destra.
Qual è un occhio? Se guardassi solo a destra andrei a sbattere.
Ma io guardo che non ci trovo nulla di male.
Ma non è così,
piace.
Grasso, non è, scusi Grasso, Gerardo, non è così, avevo davanti ancora lo schermo con scritto Grasso. Gerardo, non è così, ma non, comunque lasciamo perdere questa cosa. Allora,
questo è ciò che si percepisce.
E vabbè, può darsi che sì, lei abbia percepito questo, altri percepiscono in un altro modo. Per esempio Tremonti mi ha dato dell'uomo di centrosinistra prima.
Ma scusi, quello che si percepisce è questo, come le ripeto.
Ho capito, le dico che il ministro Tremonti oggi, stasera, mi ha detto lei è uno di centrosinistra.
L'ho sentito. Però ripeto, a me fa piacere che ci siano delle critiche, che ci siano
lo so.
Degli interventi.
Perché ho sbagliato critici, con Bersani? Perché ho sbagliato con Bersani?
Perché se ne meritano, ma insomma, questa gioia proprio di presentare questa, se la vogliamo definire, gaffe di Bersani.
Ma che gioia, abbiamo che scherzato gaffe, su questa cosa come scherziamo su tutto, ma devo chiudere questa sera perché non voglio ritardare. Ci sentiamo domani alle 18:30.